come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Nella vita intraprende, che però tu ma una roba che ci fa girare maru.
Zanza, zanza, zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanza, zanza.
Eccole qui le zanzare in diretta da Strasburgo.
Eccoci
in diretta dal Parlamento Europeo. Il numero è sempre lo stesso, tu non lo sai, lo ripeto
a memoria: 800 24 00 24.
Lo
ripeti 50.000 volte, scusa.
Allora anche tu alla fine l'hai imparato.
800 24 00 24.
Onorevole Zenicchi, che sta facendo? Sta leggendo il giornale? Che sta facendo?
Buonasera a tutti.
Buonasera,
stavo
Zenicchi.
Leggendo il giornale.
No, lo sai che,
è successo?
Le zanzare
sì.
Ci sono a Milano tutto l'anno?
Sì,
anche in pieno inverno?
No,
guarda che un
no.
tempo non era così.
No, dipende in che zona.
Sai,
è colpa di Berlusconi.
Non ci sono più le
stagioni.
Sarà colpa
dell'amministrazione comunale che
colpa
non fa
della Moratti.
No,
è colpa
della Moratti.
Lo dica.
No,
lo dica.
Musè, vabbè, se vuoi te lo dico.
Le zanzare
no.
A Milano sono colpa della Moratti.
Moratti.
Ma sei una donna così di classe, una donna davvero.
Le piace
c'ha moltissimo. C'ha delle gambe bellissime.
Vabbè, cosa c'è? Ma deve amministrare, non è che...
No, nel senso
che c'entra.
Sempre meglio avere belle gambe che brutte gambe.
No, perché l'ho letto, sta cosa mi ha colpito.
Cosa le, delle gambe della Moratti?
Sì, la Moratti, un personaggio.
Ma
famoso,
dove l'ha letto?
Ho detto, impazzito per le gambe della Moratti. Non mi ricordo a
sì,
chi si riferisse.
Sì, è vero,
chi era? Chi era?
Non me lo ricordo, però anch'io ho letto.
No, beh, sono non guarda. Dicono che non è elegante.
Chiedo scusa.
Invece è una donna estremamente elegante.
Ma siamo venuti a Strasburgo, cioè Cruciani ci ha chiamato a Strasburgo per parlare delle gambe della Moratti. No, perché Cruciani è capace di tutto.
Ma hai visto che anche la Vanoni si candida?
Esatto,
certo,
ecco come la mettiamo.
Piacere, ti fa piacere.
Siamo qui a Strasburgo, buonasera a tutti gli ascoltatori, con l'onorevole Iva Zanicchi, esponente del PDL.
Sì, del dillo PDL, ben chiaro.
Del PDL, del PDL.
Per ora.
Eretica, posso dire eretica?
Ho detto per ora, no.
Per ora del PDL, perché...
Per ora, per quest'ora sono questo, il PDL.
Poi?
Ecco, poi si vedrà.
Poi.
No, posso fare un cappelletto iniziale?
Sì.
Permettetemi
su cosa?
Di farlo.
Adesso,
perché
così.
Ho un'amica carissima.
Sì.
È vero che non mi sono fatta viva con lei? E chiedo scusa.
Se ne frega, ma è la radio,
no,
sono le 24 ore, fai gli appelli la Zanicchi.
No, è a Rita dalla Chiesa, se permetti. Scusami.
Ah, Rita, il personaggio pubblico.
Guarda, io la conosco, è una persona...
Solidarietà
limpida.
A Rita dalla Chiesa per la vicenda di Forum.
Sì, sì, sì.
Ma qualche
io
responsabilità
sono...
di controllo ce l'avrà pure.
Sì, no, io credo che lei sia assolutamente estranea a questa cosa. La conosco. Per cui tutta la solidarietà
è colpa di chi? La colpa di chi? Della storia della finta terremotata che ha fatto l'elogio di Berlusconi. La colpa
ma
di chi?
No, sai che cos'è? Che
dai, una bufala pazzesca.
No.
Su, Zanicchi, lo dica.
Ascoltamo bene. No, di solito in queste trasmissioni tipo Forum la storia è vera in sé, però prendono
dei figuranti
perché magari.
Ho capito, ma gli hanno fatto dire ai figuranti che Berlusconi è una cosa meravigliosa, che all'Aquila ha risolto tutto, eccetera.
Vabbè,
eccetera.
Ma scusa, perché questo lo dico anch'io.
No,
sono finta. Sono una mandata qui in prestito.
No, ho capito,
ma
però
ma
una cosa che lo dice lei che fa il politico e tutto, una cosa che un figurante.
Sì, no.
Che non
no.
È neanche dell'Aquila per giunta.
Di Popoli, sì, di Popoli.
No, la cosa è sgradevole.
Vabbè, perché solidarietà
voglio...
Rita dalla Chiesa?
No, voglio. Perché la conosco, perché è una donna.
Cioè, la cosa
è detto,
sgradevole
per
perché? Perché dice sgradevole? Che...
No, è sgradevole tutte le accuse che le hanno mosso, i giornali. Io penso che lei di questa cosa
sì, è strana questa cosa qua.
Io credo proprio di sì,
cioè che non sapesse
tutta
nulla.
La mia solidarietà e il mio affetto a Rita dalla
Chiesa.
Punto, andiamo avanti.
Che viene, che viene aggredita, sembra, con delle sms.
Aggredita, c'è una critica rispetto
a questa.
Ma io
credo che lei questo possa anche saperlo, immaginarlo.
Vabbè.
Io ho ricevuto anche delle minacce. L'altra volta l'avevamo detto, ma non voglio più parlarne.
Sì.
Per una cosa capita male, persino minacce di morte, va bene.
Su che cosa?
Per quel... Non importa, andiamo avanti.
Vabbè, andiamo avanti. 800 24 00 24. Di Pietro oggi in Parlamento, dove è stato votato e approvato il conflitto di attribuzione, cioè sostanzialmente i giudici non avrebbero competenza, bensì avrebbe competenza
secondo
il Tribunale dei Ministri, secondo la maggioranza parlamentare.
Parlamentare.
Questo potrebbe fare come dire, allungare i tempi processuali, sì, nella vita.
Che è l'obiettivo che ha,
no,
la maggioranza.
No, non è l'obiettivo, no, è la giustizia.
Va bene, non si intrometta adesso, se non interpellata direttamente.
Sì, figurati, e allora non mi dovevi chiamare. Lo sai che io mi intrometto tutte le volte che voglio.
Ecco. Di Pietro, che dove andiamo? Si rinnega la propria dignità per la poltrona, mai visto una cosa così in tutto il dopoguerra, questo lo dice la Malfa. Beh, mandate qualsiasi Di Pietro volete, tanto uguale.
Perché oggi in Parlamento gli italiani devono sapere che non ci occupiamo di quei problemi mondiali di cui dicevo prima, ma ci occupiamo di stabilire noi che Ruby Rubacuori è la nipote di Mubarak. Questa è la falsità storica che la maggioranza di questo Parlamento si appresta a votare. Questa è l'accusa di complicità politica, morale ed etica che noi lanciamo a questa maggioranza asservita alla volontà di un padrone che gli garantisce un posto o lo ricatta per poter ottenere un vantaggio processuale.
Allora, oggi no, la posso... maggioranza, un attimo, la maggioranza ha avuto alla fine 12 voti Sbuffa. Di vantaggio, di differenza, erano assenti in 7, dunque potenzialmente sono 19-20 voti. I voti di maggioranza. Ancora Di Pietro, poi
ancora.
Poi sentiamo lei. Si rinnega la propria dignità per la poltrona, rischio di rivolta addirittura.
In Parlamento in questo momento si rinnega la propria dignità, il proprio ruolo, la propria funzione solo per la poltrona, perché nessuno può credere che qui ci sia una sola persona in grado di sostenere che la signora Ruby Rubacuore fosse la nipote di Mubarak. D'ora in poi il Parlamento italiano deciderà proprio questo. Mandiamola a casa attraverso il referendum prima che la rivolta sociale si appropri del paese.
Che faceva? Ruttava? No. Sommecchiava, che faceva?
Io dormo allora, quando parla. Quest'uomo è un uomo forte.
Lei è una persona intelligente,
sì,
no? Una persona
non lo so.
Sì, una persona intelligente.
Oh, sì, questo è fuori di dubbio.
Questo è fuori di dubbio. Allora, lei non potrà davvero credere sì, a questa storia della nipote di Mubarak. Mi dica la verità.
Come è ininfluente, ma chi se ne
come
frega?
Beh, mica tanto.
No, se avesse detto sono la nipote per farsi bella, sono la nipote di... Io una volta ho detto che...
Berlusconi ha fatto quella telefonata alla questura, siccome domani inizia il processo Ruby.
Domani c'è
il processo Ruby.
Però vi rendete conto, ragazzi, siete come se foste miei figli, vi rendete conto di che, su che cosa verte
su cosa
la
verte?
Politica e la stampa e i giornali su
mio,
Ruby?
Ma amore mio,
con
non
tutti
è
i problemi
mio,
gravissimi
è,
che ma, abbiamo!
Ma amore mio, non è mica... Cioè, voglio dire... Non se lo sono mica inventati i magistrati,
ma
le
no,
feste di Arcore, no?
Ma sì, scusa, sì, ma scusami, io una volta.
Ma non ho mica telefonato io alla questura di Milano, Zanicchi.
Una volta che è data la volta, tu eri troppo piccolo, io facevo delle feste bellissime a casa mia. A Carnevale facevo 2 o 3 feste mascherate, bellissime. Gente
ma
che
lei
veniva...
ha mai parlato con Berlusconi recentemente?
Se ho parlato con Berlusconi?
Sì.
Io ho pregato la sua segretaria, l'ho chiamato un po' di volte.
Marinella?
L'avrei voluto incontrare e un lunedì che era ad Arcore sono passata.
Quanto tempo fa questo?
Ma 20 giorni fa.
Ma quanto ci ha messo a concordare un appuntamento?
2 anni.
Perché per qualcuno 2 anni per incontrare Berlusconi.
E come mai invece altre persone
hanno questa facilità
di contatto
di chiamare Berlusconi?
Ad esempio una signorina brasiliana. Come mai una signorina brasiliana?
Non mi interessa, perché evidentemente aveva il numero privato di Berlusconi, cosa che io non ho avuto. Io quando voglio parlare col presidente passo attraverso il
però è 2 anni che non ho parlato.
No, ma perché Marinella dice no, mi richiami, tanto impegnato.
Vabbè, capito,
mi richiami, beh, questa volta ho detto no, non la richiamo, io lo voglio vedere. E sono andata, appunto. E niente, perché
si vede che aveva altro da fare.
Lei ci sta dicendo, io ci ho messo 2 anni per incontrare Berlusconi, altre persone invece hanno un rapporto più diretto.
No, questo lo dici tu.
Vabbè, no, è un fatto.
Ma io ci ho messo 2 anni per incontrare Berlusconi.
No, capisco. Ma se lui se non arrivano queste mie
ma come
richieste,
non arrivano?
Cosa
arrivano,
vuol dire? Vuol dire che lei sta dicendo che Marinella non passa le telefonate?
Sì.
Questo sta dicendo?
Sì, dico questo.
Complotto contro la Zanicchi, la segretaria di Berlusconi. Mi fa da filtro. È questo il titolo?
Ma è questa
la cosa? Ma sai quante richieste?
Dramma Zanicchi.
drammatico.
Non riesco a parlare con Berlusconi, non riesco perché a parlare Marinella con Berlusconi. Mi boicotta.
No!
Marinella, ragazzi, la segretaria, no,
una cosa
di Berlusconi.
Pazzesca. Dai.
Allora, Marinella, che è una donna, non so se voi la conoscete, è un generale, è una donna intelligentissima.
Ho capito, ma no?
Tutti intelligenti.
Esasperata, perché immagina quante migliaia di richieste.
Però insomma, la realtà
persone.
È questa. Lei, dai, lei al di là del fatto del filtro, non filtro.
Ma allora ti do uno scoop.
Dammi lo scoop.
Io sono sicura, perché quando ho detto, presidente, non riesco a parlare con te, perché.
Questo, ma come? Questo quando l'ho visto,
ma davvero, ma non è possibile.
Sono due anni.
Ma dai, perché. No, dico, vabbè, niente, non avevo niente di particolare. Adesso volevo parlarti perché volevo dire come stai, perché c'aveva tutta la faccia fasciata, così, bla 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 bla. E poi altre cose che adesso non vi dico. Cose potrei anche raccontare, ma
no,
siete,
come no,
siete due, guarda, due alla zero.
No.
Allora, no, dico, ma io,
no,
io
non,
parlare
non utilizziamo
con,
nulla,
ascolta,
di
parlare con Berlusconi è difficile? Ok, può essere difficile.
Non ma, per
però
tutti,
è comprensibile.
Non per tutti.
Ma per me, io non ho possibilità di parlare con nessun altro. Fammi dei nomi.
Ma lui cosa ha detto? Quando lei le ha mosso questa obiezione, dice: cavaliere, io sono due anni che aspetto di parlare.
No, non ho detto sono due anni.
Vabbè, quello
no,
che
avrei
vabbè.
Voluto parlare.
E lui cosa ha detto? Non è possibile.
No, ma perché Iva, quando vuoi, lo sai.
Però intanto due anni aspetta. Carinissimo.
Ma che te frega? Quando gli è arrivata la telefonata, lui mi ha ricevuto, va bene? Perché lui non è uno quello che... È sempre stato così. Io quando lavoravo a Mediaset, che lui non era in politica, allora tu chiamavi...
Ma era meglio come editore forse che come politico,
vabbè,
no?
Questa è la tua solita
signora,
polemica.
No, chiedo
vabbè,
la signora Zanicchi.
La tua solita polemica.
Ma mia, cosa ne sa lei?
Ma prima...
Ma era meglio come editore o come politico?
Era... No.
È stato...
Secondo me... Era meglio
come editore.
Quando era meglio.
Come editore.
Meglio editore di politico.
Meglio imprenditore che politico.
Ha ragione giusto. Mio marito che mi sta ascoltando, che è in autostrada, che sta andando a casa, e dice: non ci andare da quei due disgraziati che non ti lasciano.
Meglio imprenditore che politico.
Non è un reato.
Io volevo dire questo: che come imprenditore avrei avuto modo di parlare con 3.000 persone, ora con 20 milioni di persone. Sì, allora, quando io ero a Mediaset, che lavoravo a Mediaset, tu chiamavi Berlusconi. No,
e lui rispondeva subito.
Le segretarie: ah, signor Zanicchi, guardi, è in riunione. Dico: sì, vabbè, arrivederci. Dopo 5 minuti lui ti chiamava.
E invece adesso
questa
no.
È una grande forza. Prova a chiamare Agnelli. Ma adesso è morto.
Beh, Agnelli, quindi era più efficiente da editore. Questo sto dicendo. Da editore era più attento. Diciamo, da editore era
ma
più attento.
Era anche più semplice. Adesso è il presidente del consiglio. È capo di un partito. Il primo partito
però
in Italia.
Le faccio presente, signora Zanicchi, che c'erano delle signorine brasiliane, ballerine, non so che cosa facevano e altre cose, che avevano il numero di Berlusconi.
Bravo,
e lo chiamavano al volo. E lui rispondeva dopo qualche secondo.
E chi gliel'ha dato questo numero?
Lo stesso Berlusconi.
Cioè per qualcuno, a me non l'ha dato, io
per
non lo
qualcuno
potevo chiamare.
È molto più facile contattare Berlusconi.
Sicuramente.
Cioè, se sei ballerina, come disse lei una volta, carne fresca.
No, non l'ho detto questo.
È molto più facile, diciamo la verità, come lei disse carne
io
fresca.
Io credo una cosa fermamente, adesso parte gli scherzi. Io credo fermamente, intanto
no.
Che a casa proprio ognuno può fare e quello che c'ha.
Assolutamente.
Se non intacca, non lo sappiamo.
Vabbè.
Allora, lui è un uomo che, secondo me, lavora tantissimo, è operatissimo,
vabbè,
è impegnatissimo.
E allora?
Allora, ogni tanto, perché non è che tutte le sere.
Vabbè, d'accordo.
Ogni tanto si rilassa.
Ogni tanto si rilassa.
Si rilassa col bunga,
amici,
col bunga bunga. Vabbè.
Ma che bunga? Ma sì, bunga bunga. Chiamalo bunga bunga.
Come lo
chiamano
loro?
Io l'ho
chiamano
vista alla stanza del bunga bunga.
È
la stanza quattro volte. Questo con un grande tavolo apparecchiato e lì con i camerieri che passano, l'orchestra in fondo e lì faceva il bunga bunga.
Ma c'è questo palo della lap dance?
Ah, là, qualche palo.
Non c'è il palo.
Non l'ha visto il palo.
Non il palo dell'Urtiga che era il palo.
Faceva il palo.
Traffico. Torniamo tra un attimo.
Lo dico io, il traffico. Intensissimo. Le tangenziali sono
lanci a Strasburgo.
Lo lanci.
No, io parlo di Milano.
No, infatti, lanci il traffico in Italia. Sentiamo
allora,
le ultime notizie.
Ma sono così. State tranquillo, intasato tutte le tangenziali.
Traffico.
Andiamo.
Onorevole Zanicchi, ha letto onorevole Zanicchi quello che è uscito?
No, quello che ci siamo detti, ha detto che questi due sono due morti di fame, mi hanno detto se domani sera li porto fuori a cena.
No, vabbè, morti di fame, questo è proprio alterato.
Ma sei tu, che hai...
Io adesso non alimentate stereotipi odiosi. Io ho detto, se lei ha detto domani sera, ma non gliene frega nulla a chi ci ascolta, lei ha detto domani sera cosa fate? Siete ancora qua? Ho detto sì, siamo ancora qua, poi il direttorissimo Cruciani adora mangiare fuori e lei ha detto allora vi invito
ai pasti frugali.
Frugali, una mela mia.
Proprio così, allora vi invito fuori.
Ragazzi, ma vogliamo parlare di qualcosa
fuori,
che interessa gli ascoltatori?
No, appunto, perché si metta le cuffiette intanto, signora.
Questa era Zanzara, 800 24 00 24, sempre in diretta dal Parlamento Europeo che ci ospita.
È bello questo Parlamento Europeo, però.
Parlamento Europeo, bellissimo, una sede meravigliosa, un po' sfarzosa, però va bene lo stesso.
Sfarzosa. Sono le istituzioni, devono avere anche, no?
È come il Vaticano.
Poi siamo in Francia. dicono, la grandeur.
Ah, il Vaticano, ma è chiaro. È allora, giusto che sia così.
Torniamo un attimo al processo di Berlusconi.
Cosa è successo? Che è uscito oggi su
Corriere? Oggi Corriere della Sera ha pubblicato delle intercettazioni che in verità non dovevano uscire, perché alcune indagate, la signora Minetti e altre, parlano direttamente con Berlusconi, che essendo parlamentare, diciamo, non dovrebbe avere il telefono sotto controllo. E queste intercettazioni...
Leggine una.
Allora, una di queste intercettazioni tra la signorina...
È un po' strano quello che fa il Corriere della Sera, perché fa un articolo in cui si scrive che queste intercettazioni andavano distrutte
e poi le pubblica,
poi le pubblica.
E cosa c'entra? Beh, bravissimo Ferrarella spiega come stanno le cose. Vabbè, allora... dice: la procura ha scelto di non fare alcun uso delle telefonate.
Vabbè,
nelle quali
secondo me un po' di contraddizione c'è.
Però ma è responsabilità della procura, ma no, il Corriere fa un giornale, sì, no? I giornalisti trovano notizie e le pubblicano.
Ma cosa sto dicendo?
Perché
io
mi fate arrabbiare?
Vabbè,
legge
comunque
la signora
immonda,
Nicole
legge.
Minetti, parlando al telefono con Berlusconi dice: come sta la mia consigliera bravissima, mi parlano tutti così bene di te, amore,
non fare quella vocina,
tutti quelli della Lega, i nostri, così poi quando ci sono le elezioni vieni in Parlamento, come sta la mia consigliera bravissima, mi parlano tutti così bene,
cioè,
di te,
prima
amore.
Di questo scandalo
tutti quelli
la Minetti era pronta
così, ecco
a entrare
la frase
in
chiave,
Parlamento,
così poi quando ci sono le elezioni vieni in Parlamento.
Cosa c'è di tanto
no,
strano?
No, ma infatti in questo no, non c'è
cosa
nulla.
C'è di voglio dire,
ma com'era quella canzone?
Io non la conosco, la signora Minetti, però tutti al di là dicono che sia una donna molto efficiente, molto brava, per cui se lui avesse anche detto vieni magari un domani quando sarà le
a lei non ha ancora risposto se crede o no la storia della nipote di Mubarak, ci crede o non ci crede?
Che sia la nipote di Mubarak?
No,
lei?
Che Berlusconi ha fatto quella telefonata sapendo che era
cosa
consapevole.
Detto Berlusconi, che non è vero? Allora non è vero.
Sì. Vabbè, comunque è come, è come se lei avesse risposto.
Sempre la verità. Com'era quella canzone? Com'è che fa, visto che oggi è cominciato il processo?
Com'è?
No, domani è il processo.
Nessuno
domani.
Lo può giudicare, nemmeno tu.
La verità ti fa male.
No, a te,
lo so.
A te.
Nessuno
ti può giudicare.
No, nessuno lo può giudicare. Perché
nemmeno la Boccasini.
No, la signora Boccasini.
Piano, qua.
La signora Boccasini,
che fa il suo lavoro
insieme
bene,
ad altri due magistrati,
con altri
bene.
Due magistrati, non lo so se lo fa bene.
Bene,
secondo me lo fa da troppo tempo. E sarebbe ora che andasse in pensione.
Beh, la Boccasini in pensione, questo
sì,
è interessante.
Sì, sono 20 anni.
Come mai?
Lì.
Vabbè, ho capito.
Perché insomma, magari cambiare, andare a Genova.
La fioraia, cosa deve fare?
No, darsi alla politica come ha fatto Di Pietro, come hanno fatto altri. Perché no? Chi è? Perché fanno questi gesti? Ah, scusa.
Tocca i fili,
stavo toccando
allora,
i fili perché sono un po'
cioè
nervosa.
Che dovrebbe fare? Cioè dovrebbe andare per ritirarsi dalla magistratura?
Ma oddio, sì.
Troppo tempo, troppo
secondo
tempo.
Me sono 20 anni che lì ancora. Che noia, amor. Cioè,
scusi, anche a Berlusconi sono 20 anni. Che
no, ma che ma è meno di 20 anni. 15 anni, poi non è che,
appunto,
che lui ha.
Anche per
voglio capire una cosa. Cosa dovrebbe fare? Non ho
la
capito. Fare
no,
politica, entrare in Parlamento.
È una donna talmente capace che potrebbe darsi alla politica, va con Di Pietro, guarda che bella copiata.
Ah, così?
Eh sì, perché no? Mm. Cioè, voglio dire, a parte gli scherzi, insomma, un po' di... siate onesti. Io non nego.
Siamo onesti,
niente,
allora?
Secondo voi, a mani giù,
secondo noi?
Sentiamo.
Obiettivamente, poi io posso darvi anche ragione.
Certo.
Non c'è o non c'è stato o c'è un po' di accanimento verso quest'uomo, verso Berlusconi politico, perché prima di darsi alla politica praticamente non aveva mai avuto problemi,
qualche inchiesta
dopo,
c'era anche prima comunque
poche,
ma lei
poche,
voleva
poche,
fare
poche.
Una volta aveva detto che avrebbe fatto una sorta di Woodstock in appoggio a Berlusconi
davanti al tribunale,
però una sorta di Woodstock del centrodestra.
Ecco, non andrà davanti al tribunale
mai
manifestazione.
Le clac non si
no, io avevo auspicato una grande manifestazione in una città come Milano. Qualcuno ha detto a Napoli, io preferivo
una
Milano.
Woodstock, lei ha detto una Woodstock in appoggio a Berlusconi, sì.
Perché no? Un pomeriggio canoro per far sentire a quest'uomo che ne ha bisogno l'affetto, la considerazione.
Ma a che punto siamo con l'organizzazione?
Siamo un po'
alla zero, siamo.
Alla defaillance, è fallita questa idea.
No, non è fallita.
Non è fallita.
Io ho buttato, credo che la stiano prendendo altri e che la porteranno avanti.
Ah sì, altri.
Ma io non ho la capacità e la possibilità di organizzare una cosa
ma nel
del
mondo
genere.
Della canzone, chi è pro Berlusconi?
Chi? Della canzone?
Chi è pro Berlusconi? Sì.
Guarda, quando Berlusconi è in auge, quando va tutto bene, quando non ha questi attacchi sconsiderati, piano piano arrivavano tutti.
Cioè, tanti, adesso chi è però adesso... Berlusconi nel mondo della canzone? Chi è?
Ma esempio Ivana Spagna, sì, di sicuro.
Ivana Spagna poi?
Sì. E che ne so, io mando
la lista, no, amici suoi, i suoi colleghi, colleghi cantanti.
Non lo so, cantanti.
Cantanti chi è?
Bruno Lauzi.
Bruno Lauzi, no.
È sì. Morto.
No, ho capito, adesso oggi è una cosa pazzesca. Cioè, poi...
No, però ragazzi,
chi è pro Berlusconi?
Quando io non lo so, non mi
ma
interessa.
Ma come non lo sa?
Io
lo
conosco
sa,
solo lei
a
e
pro,
Andretta Colli.
A pro Berlusconi
la Vanoni
ci
adesso?
Sono milioni e milioni di italiani che sono molto più importanti di quattro sgalettati che cantano, va bene?
Lei però non
perché,
è portata a fare
no,
i comizi.
Perché i grandi cantanti, i grandi cantautori, se non sono di sinistra sono out e se sono di sinistra sono in.
Diamo una notizia, onorevole Zanicchi, lei si vuole candidare a sindaco dove?
E io?
L'anno, no, vogliono candidarla a sindaco dove? Diamo una notizia.
Ma, no. Ma sì, perché no? Non a sindaco, assessore.
No, sindaco.
Vabbè, assessore. A noi hanno detto a sindaco.
Ma no.
A noi hanno detto sindaco.
Ma non scherziamo. Il mio amico Silvestri mi vorrebbe...
Dove?
Vorrebbe che mi candidassi a
sindaco a Bisceglie.
No,
che è un bellissimo comune.
No, sindaco.
Della Puglia.
Ma perché vogliamo cambiare le carte in tasca? Ecco, no, vedi, lo stesso modo come
ha detto lui, vuole fare...
Ha detto lui. L'abbiamo visto in ascensore poco fa.
Sindaco è stata una buttata.
Ma non è vero, sindaco? Non è vero niente.
Io sono stata a Bisceglie, amo Bisceglie. Sai, comincio a fare la campagna elettorale. È una cittadina meravigliosa, voi lo sapete, no?
Potrebbe fare l'assessore a Bisceglie.
Ha un porto fantastico. Potrei andare a fare l'assessore.
Senta, Berlusconi ha detto in una barzelletta che fra poco risentiremo.
Quale? Quella della mela?
No, del 30 al 70, del 30 al 70. Quella della mela come l'ha trovata come barzelletta? Disgustosa.
Non l'ho sentita. Però è una barzelletta vecchissima che...
Di cattivo gusto.
Di cattivo gusto, vero?
Sì, non è...
Sì. Ma... Di cattivo gusto, sì.
No, però Berlusconi dove l'ha raccontata? Purtroppo lui non
ma
si
no,
dimentica.
Tutti riprendono
che
tutto,
comunque,
tutti riprendono
ecco,
tutto.
Che tutti riprendono tutto.
Senta, quell'altra barzelletta, il 30% delle donne...
Senti, ti posso dire una cosa?
Il 30% delle donne, lui ha detto, hanno fatto un sondaggio tra le donne, il 30%... 30% ha detto che fareste l'amore col Presidente del Consiglio? 30% sì, 70% ancora? Lei dove si...
È nel 30 o nel 70?
Lei nel 30 o nel 70?
Magari, no, non mi ha mai corteggiato, non ero il suo tipo. Vabbè. Te lo giuro su mia figlia, ma che te lo direi?
No, cioè, no, no,
30
no,
anni fa, 40 anni fa.
Giornale Radio, Giornale Radio, grazie, Giornale Radio.
Ciao.
Siamo qui con minuti di ritardo, ma come d'habitude, come sempre dopo il Giornale Radio delle 19.
Accademico.
800 24 00 24, sono le 19:19, questa è la Zanzara in diretta da Strasburgo, dal Parlamento Europeo, e adesso, anche se siamo a Strasburgo, noi mandiamo in onda per tutti quelli che ci stanno seguendo, la maggior parte in Italia, non a Strasburgo. Come è evidente, che cosa?
Il telegiornale diretto magistralmente da Bianca Berlinguer, credo.
Sì, della Camera al conflitto di attribuzioni sul processo Ruby, la maggioranza si ferma a quota 314, Bossi più che sufficienti. Napolitano riceve l'ANM e avverte, la riforma rispetta l'autonomia dei giudici, domani alla Camera riprende l'esame del processo breve. L'opposizione in piazza per la giustizia, sit-in e proteste anche stanotte, intanto il PDL propone via il reato di apologia del fascismo. Domani in aula a Milano non ci sarà Rubbia e non ci sarà Berlusconi, polemica per la pubblicazione di 3 telefonate tra le ragazze e il Premier. Maroni e Turisi per trovare una soluzione all'emergenza migranti, a Lampedusa nuovi sbarchi e proteste dei ragazzi, rifiuto del cibo a Manduria. Gheddafi non cede, i ribelli chiedono armi e combattono per il controllo del petrolio, gli inviati del TG3 nel fuoco della battaglia di Brega. L'Abruzzo, 2 anni dopo il terremoto, stesse macerie, stessa desolazione, questa notte fiaccolata nelle strade del disastro, domani Napolitano all'Aquila.
Riprendiamo con la Zanzara, 800 24 00 24, in diretta da Strasburgo dopo i titoli del TG3. Caro Parenzo, ti
sì,
faccio ascoltare su questa storia della nipote di Mubarak che torna d'attualità dopo il voto della Camera quello che ha detto Daniela Santanchè, la quale credo ospite oggi di una trasmissione televisiva, ha sostenuto Rubi, nipote di Mubarak, ha già risposto a Berlusconi, cioè, quello che dice Berlusconi va bene.
Evangelo.
Sentiamo.
Ma lei pensa veramente che abbia chiamato perché pensava che Rubi fosse la nipote di Mubarak?
Quello che l'ha detto così chiaramente Silvio Berlusconi, è stato lui a dire che ha chiamato perché gli sembrava giusto chiamare, senza nessun problema, tutto il resto è stato costruito dalla Procura di Milano.
Bene, bene. Il ministro Brambilla dice che da domani si gireranno gli spot per promuovere il turismo a Lampedusa. Perché ridi?
No, scusa.
Perché non... Rido, è una ridi. Delle promesse che sono state fatte a Berlusconi nella famosa...
Ripeti la notizia, ripeti la...
Allora, il ministro Brambilla
sì.
dice che da domani, sì. cioè tra poche ore,
sì.
inizieranno il governo a girare sì. gli spot per promuovere il turismo a Lampedusa. Perché che c'è di male promuovere il turismo?
No, quello va benissimo. La casa doveva comprarla, non si sa più.
La casa non si capisce.
Campi da golf.
Oggi credo o ieri c'era un'intervista sul Secolo XIX di Genova in cui i proprietari hanno detto: ma in realtà non abbiamo più sentito nessuno. Brambilla.
Il Presidente del Consiglio ha detto l'isola tornerà ai lampedusani e così è stato. E ora i militari stanno ripulendo tutti quei sacchetti che si sono visti all'interno del servizio e come il governo aveva detto da domani ci saranno delle troupe televisive del Ministero del Turismo già sull'isola, hanno anche predisposto delle riprese aeree, delle riprese da fare con l'elicottero dell'isola dall'alto per realizzare i primi spot per promuovere l'isola, proprio perché noi quello che diciamo facciamo.
Beh, certamente Brambilla non può che dire queste cose. Dove andiamo? Intanto buonasera al prossimo vice sindaco di Milano, se vincerà la Moratti, Matteo Salvini della Lega Nord.
Buonasera. Eccolo.
Che gufata è questa? Che gufata è questa?
È un amico della Zanzara, lei lo sa, onorevole.
Però certamente nella Lega c'è questa discussione che è stata aperta qualche mese fa, un mese fa. Da alcune dichiarazioni di Bossi, ma ne parleremo più avanti. 800 24 0024. Prima qualche ascoltatore che era già in attesa da diversi minuti. Allora partiamo da Massimo che ci chiama da Monza. Buonasera. Dica.
Il mio intervento era semplicemente dettato, mentre nei giorni scorsi, nelle ultime settimane, la rabbia prevaleva quando sentivano tipo quella di oggi del Parlamento che ha votato sull'attribuzione del processo Rubi Berlusconi. Questa sera mi ha fatto decidere a telefonare l'amarezza, un po' la nausea vera e propria. Che...
L'amarezza e la nausea, perché? Per il voto sul conflitto di attribuzione in Parlamento, ma era tutto così previsto.
No, ma il fatto che sia tutto previsto non fa nient'altro che confermare questa mia sensazione.
Cioè, il Parlamento oggi ha votato una cosa che era stata preannunciata, cioè che secondo la maggioranza parlamentare i giudici non potevano processare Berlusconi perché gli incartamenti andavano mandati al Tribunale dei Ministri. Insomma, è una polemica che ormai è stata ingaggiata da tempo.
Il problema è che uno Stato di talmente bassa leva e bassa lega, mi viene da dire anche.
Sì, ho capito, ma qual è il punto? Su che cosa lei dice questo? Sulla base di cosa? Scusi,
dopo questo. Il fatto che ora è diventato qualsiasi cosa risibile e si può ridere su qualsiasi cosa.
Capito, ma lei non può dire qualsiasi cosa, parli di una cosa in particolare, altrimenti dice qualsiasi cosa è diventata risibile, fa tutto schifo, eccetera, eccetera. Mi dica una cosa.
No, il fatto che il Parlamento italiano riconosca che l'onorevole Berlusconi ha telefonato perché sapeva o temeva che fosse la nipote di Mubarak, la signorina Rubi.
Lei dice una cosa umiliante, è una cosa umiliante.
Umiliante e offensiva per l'intelligenza di chiunque. E questo è il frutto, mi permetto di dire soltanto un'altra cosa, è il frutto di una situazione a cui siamo arrivati, perché la pochezza anche di chi si oppone a quest'uomo è ridicolo.
La pochezza di chi si oppone, ma noi la sentiamo pochissimo perché la telefonata è disturbata. Alessio da Pescara.
Sì, buonasera.
Buonasera.
Dica. Guardi, lei ha mandato l'intervento di Di Pietro oggi in Parlamento, no? Anche un po' ironizzando, come spesso le fa quando si tratta dell'esponente dell'Italia dei Valori. Secondo me c'è veramente poco da ironizzare su quello che è accaduto oggi in Parlamento. Oggi abbiamo assistito, a mio modesto parere, ad una delle pagine più nere della storia del nostro Parlamento.
un'offesa all'intelligenza di 60 milioni di italiani, insomma.
Non capisco lo stupore, cioè un voto di questo tipo sul conflitto di attribuzione, che è anche difficile da spiegarlo, credo, per il 90% delle persone che ci ascoltano, financo per noi che ce ne occupiamo, cioè una cosa che andrà a finire probabilmente alla Corte Costituzionale, eccetera eccetera. Era una cosa che il governo aveva preannunciato e la maggioranza aveva preannunciato sin dagli albori del caso Ruby, insomma, per cui non riesco francamente a capire dov'è lo scandalo. No, cioè non dov'è lo scandalo, ognuno naturalmente si scandalizza per quello che vuole, però non capisco la sorpresa oggi, insomma.
Cioè, il fatto che fosse previsto non vuol dire che uno non possa scandalizzarlo o denunciare una pagina nera della storia del nostro Parlamento, sì, solo perché era previsto non vuol dire nulla, lo sappiamo, la compravendita dei parlamentari lo sappiamo tutti, insomma, sì. È alla luce del sole, però questo non vuol
è
dire
compravendita,
che...
la compravendita bisogna provarla, se si tratta di compravendita come intende lei, bisogna provare che c'è uno scambio di denaro, insomma, denaro contante, bonifici versati a qualcuno, questo significa comprare un parlamentare, o no?
Furia di Romano, nuovo ministro dell'agricoltura.
Ho capito, ma lì c'è un accordo politico fatto con un. Ma lì c'è un accordo politico fatto con un gruppo parlamentare, con un nuovo gruppo parlamentare. Uno può criticare i cambi di casacca, eccetera, ma lì c'è un accordo politico criticabile quanto dal punto di vista politico, ma non è che è la compravendita di Romano. Cioè, non. È un accordo.
Beh, diciamo che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro Ignoti su questa questione, ma hai ragione tu, a parte che è indimostrabile la compravendita, è irrilevante, è rilevante politicamente il fatto che molte persone hanno cambiato parere, casacca, opinione. Avvenne anche nel centro-sinistra in passato, no?
Ma sì, ma cioè, il governo D'Alema nel 1998 fu il frutto sostanzialmente di passaggi di casacca,
di un ribaltone,
di un ribaltone,
questo è vero, di un ribaltone, cui, insomma, questo
non,
è chiaro.
Non ci possiamo scandalizzare, ma non è che la compravendita l'ha inaugurata per
il voto di oggi, sul voto.
Lei è scandalizzato, onorevole Salvini, per il voto di oggi in Parlamento sul conflitto di attribuzione, oppure non gliene frega niente?
No, non essendo di primario interesse, però fa parte di ormai del perenne derby, c'è il Milan-Inter, Berlusconi magistrati. Secondo me, appunto, il Parlamento potrebbe impiegare altrimenti il suo tempo, per carità di Dio, su questo hanno ragione gli ascoltatori, ma è vero che anche alcuni magistrati potrebbero impiegare altrimenti il loro tempo, visto che a Milano di indagini sull''Ndrangheta da fare ce ne sono parecchie.
La stessa Boccassini se ne è occupata.
Appunto,
eh?
Appunto.
Quindi la Boccassini è stata brava sull''Ndrangheta, no, pessima su Ruby.
Adesso diciamocela tutta. Da dire, no? Cioè, io non so se Berlusconi pensasse che quella lì era la nipote di Mubarak, o meno, non lo so. Mi interessa relativamente.
Beh, ci crede però a questa cosa, oppure una strategia difensiva?
Ma penso che possa essere una strategia difensiva, poi non entro nel cervello altrui. So che sicuramente Silvio Berlusconi potrebbe e dovrebbe stare più attento. So per altro verso che ci sono non tutti, ma alcuni magistrati che fanno della loro ragione di vita andare a cercare qualunque cosa si possa cercare. La Boccassini, ripeto, Milano denuncia Saviano è la capitale dell''Ndrangheta, e su quello si indaghi, non su chi va.
Fatto.
E giudizi morali,
cioè,
su chi va e chi viene da.
La Boccassini ha perso troppo tempo questa storia di Berlusconi.
Sì.
Ma come
sì.
Ha fatto questa ottima inchiesta sull''Ndrangheta, elogiata da tutti, con gli arresti.
Ma quanta gente
ha fatto gli arresti?
Ma quanta gente c'è stata dietro all'indagine sulle feste di Arcore? Quando uno dia un giudizio morale, se vuole uno non voterà Berlusconi perché dice è indegno che un presidente del consiglio passi le sue serate in quella maniera lì, ma non un'indagine penale giudiziaria con decine. Oggi secondo me sono indegne, se è indegno quello che si è votato in Parlamento, sono indegne le pagine pubblicate sul Corriere della Sera di assoluta irrilevanza penale, dove si chiacchiera, si curiosa.
Dunque, indegno il Corriere della Sera pubblicato quelle...
Secondo me sì.
Il Corriere della Sera ha delle notizie.
Operazione indegna del Corriere
della Sera. Salvini è un giornalista come noi, oltre che essere un
politico.
C'è la borsa importante.
La borsa, la radio è solo 24 ore.
La borsa è importante. Alle 19.30 la borsa è importante. Chi è che va? Vabbè.
800-24-00-24.
Manda la borsa. Zanzare,
dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna. Siamo qui 800-24-00-24 per chiamarci in diretta. Questa è la Zanzara, in diretta da Strasburgo. Andiamo a Padova. Agostino, buonasera. Agostino,
buonasera. Pronto?
Sì,
ecco,
sì,
dica. Buonasera. Niente, io avevo chiamato per una cosa. Siccome adesso assisto questo dividersi fra due fazioni, no, per l'immigrazione, fra i buoni, quelli favorevoli all'immigrazione clandestina, così un po' all'accoglienza, chiamiamola, no? e i cattivi, quelli che vorrebbero rispedirli a casa. Giusto? Mi sembra che presso poco...
non mi pare proprio così, comunque, questa è la sua lettura. Comunque,
presso poco, guardando chi i dibattimenti di questi giorni...
Allora, ci sono quelli che non sanno che fare, quelli che dicono rispediamoli a casa, quelli che cercano di risolvere qualche problema concreto e quelli che dicono no, i sindaci, spesso anche di centro-sinistra, che magari poi parlano di accoglienza, eccetera, eccetera, che non li vogliono perché dicono che si fanno i campi, i lager, le tendopoli, in realtà
lager, perché,
chiaramente non è una cosa elettoralmente spendibile. Ci sono diversi generi.
Sembra che si tratta di tunisini che lì hanno già fatto la rivoluzione, cambiato il governo, cambiato il primo ministro, perciò dovrebbero stare a casa loro, non so, non vedo guerre.
Sì, diciamo che non c'è una situazione, di guerra in Tunisia, dunque non sono sicuramente rifugiati politici, almeno non sembrano. Ecco.
Hanno voglia di cambiare.
Allora?
Allora io farei una cosa, per vedere effettivamente, per testare dal vivo tutti quelli che sono favorevoli all'accoglienza e quelli invece che sono contrari, inutile testarli, insomma, ma quelli che sono favorevoli all'accoglienza, eccetera, basterebbe dire che lasciassero il loro nome, cognome, indirizzo, che potremmo mandarne uno ogni casa, naturalmente, oppure se non hanno la possibilità di accogliere.
Vabbè, insomma, chi è a favore dell'accoglienza le dice dovrebbe prendersi a casa sua, questa è la sostanza. Che mi pare però
bella questa sciocchezza. Mi dispiace che sia uno di Padova, che è la mia città, che
non mi pare un ragionamento così, non sarà una provocazione la sua, però non mi pare un ragionamento così fantastico. Perché
Salvini gongola.
Vogliamo tradurre, no, non in casa.
Guarda come gongola.
Si accolli, ciascuno si accolli economicamente la solidarietà. Che vuole fare a spese altrui, non in
casa.
Ce l'accogliamo
lo stesso con le tasse, non è che non ce l'accogliamo.
No, ma siccome c'è chi è più accogliente di altri, qua ci sono 23.000 persone che qualcuno dice teniamoli tutte qua, non in casa. Agostino da Padova, magari su questo era, eccedeva, però economicamente ci metta un 100 euro. Uno che dice sì, bisogna tenerli qua, mettici un 100
però,
euro.
Scusi, Sabina, non è lo stesso che ha detto pochi giorni fa, se Berlusconi vuole accoglierli, se li prende a casa sua perché ha tante ville.
Ma il ragionamento di Agostino vale anche per Berlusconi.
Ma come l'ha presa Berlusconi?
Ma non lo so, io non sento Berlusconi.
Però gli hanno riferito,
da milanista sono contento per il derby, però non ho avuto modo di parlare con il Presidente del Consiglio. Però se anche lui dice ci sono 9.000 comuni in Italia, ne mettiamo uno per comune, non è così che si risolve il problema, perché poi te ne arrivano altri 90.000.
Dunque, Berlusconi è troppo buonista in questi giorni, troppo buono.
In alcuni passaggi mi sembra che sia indulga un pochino. Io ho visto su YouTube, come l'avrete visto voi, il video... dove era Tunisi qualche tempo fa, invitare tutti i tunisini a venire in Italia.
Da una
della
televisione,
no?
Venite, un bel paese. No. Voi l'avete detto di Prodi, in verità l'ha fatto Berlusconi. Prodi non è mai andato a Tunisi dicendo...
Senta, oggi
il
presidente della
paese.
Regione Lombardia, del Consiglio regionale Lombardo, Boni, poi ha smentito questa intervista, ha detto o qui si risolve la questione dei clandestini o il governo la risolve oppure usciamo dall'esecutivo.
Ma c'è Maroni che...
non so se l'ha detto o no, però lui...
Non entro nel merito, Maroni è garanzia per quello che ha fatto negli anni passati, del fatto che la soluzione si troverà. Sicuramente è vero che a sinistra c'è chi dice, è vero, sono rifugiati, accogliamoli tutti, ma è vero che anche nel centrodestra che c'è chi dice c'è posto per tutti.
Quindi, e chi lo dice? Berlusconi.
Ma io non arrivo a Berlusconi, ma io penso al Consiglio Comunale di Milano, ad esempio c'è un consigliere comunale di Milano del PDL in carica che governa Milano.
Chi è?
Insieme a me, si chiama Aldo Brandirali, che propugnava una moschea per quartiere, che non è sicuramente l'idea della Lega o del
centrodestra.
L'idea
meravigliosa questa è un'idea importante.
No, ma se le vuole fare nella sua zona,
non nella mia, ma trovo una questione di civiltà e anche di sicurezza.
Sì, perché solo una in fin dei
ma
conti?
No,
tre o quattro moschee per
lei
quartiere.
Lei ribadisce, Berlusconi se vuole...
La Lega è la Lega, il PDL è il PDL.
Questo non c'è dubbio. Berlusconi se vuole li prende a casa sua.
È il giardino di Arcore magari. No,
non mi faccia polemizzare col Presidente del Consiglio che ha tanti problemi.
L'ha già fatto però.
Che l'obiettivo è chiudere il rubinetto ed evitare che arrivino, e quelli che sono arrivati che tornino là da dove sono partiti.
E vabbè, questo qua è l'obiettivo.
E eventualmente fare una tendopoli ad Arcore.
E contiamo sul... No, perché? Poveri, cosa c'entrano i cittadini di Arcore?
Dentro la villa di Arcore, una tendopoli.
No,
lì.
Ma poi figurati con una tendopoli di tunisini, ci sono anche delle donne lì, magistrati, cosa vanno a indagare, cosa tirano fuori?
No, sono solo uomini.
No, per carità di Dio,
no.
E non si sa mai, magari tirano fuori qualcosa anche solo con gli uomini.
Vabbè.
Quindi per la sua sicurezza niente.
Fosse per lei i campi tendopoli, chiamiamoli come vogliamo, al nord, li metterebbe o no?
allora, no, non esiste la bacchetta magica, quindi Maroni non è Batman, non è Robin e non risolve i problemi in 15 minuti. Bisogna trattenere queste persone per identificarle in attesa appunto di espulsione, o come estrema razza di dargli un permesso temporaneo che gli agevoli la gita in Francia, e su questo si sta ragionando. Il Nord accoglie già il 65% degli immigrati regolari e irregolari presenti in Italia, quindi io quando sento gli alcuni amministratori del Sud, tipo Vendola, che dicono perché solo al Sud, mandiamoli anche a Nord, capisco quelli di Manduria, di Mineo e di Lampedusa, poveretti, hanno tutte le ragioni a protestare. Ad oggi però, martedì sera, il Nord accoglie, ripeto, quasi il 70% degli immigrati presenti in Italia.
Fosse per lei,
fosse per me,
al
per,
Nord nessun, per nessuna equità, nessun campo.
No, no, fosse per me da nessuna parte.
Ma però nel piano di Maroni è previsto qualche cosa al Nord? Sì, naturalmente.
È prevista la richiesta di sacrifici per accogliere i profughi.
Ah, i profughi, non, no, nessun clandestino al Nord.
Io sfigo qualunque ascoltatore o amministratore di centro-sinistra a dire sì, io voglio un po' di clandestini nel mio comune.
Ma se no, temporaneamente dove li mettiamo?
Lì, io tutti mi illudo, io mi illudo del fatto che oggi a Tunisi non so che cosa abbiano concluso, che però la Tunisia si faccia lo stato serio e blocchi le partenze, perché se vuole le blocca le partenze, vadano verso la Francia, già in 4.000 ci sono andati quelli che vogliono andare verso la Francia, e si svuotino progressivamente i campi che ci sono ad oggi senza farne di ulteriori.
Sì, ma parliamoci chiaro, per fare gli accordi con la Tunisia costano,
ma io preferisco dire, diamogli
si spendono
un po' di,
dei soldi, 300 milioni di euro,
preferisce dare i soldi,
ma io
quanti ne diamo di soldi?
Io preferirei non dare nulla. Detto questo,
la sicurezza costa, la politica della sicurezza ha un costo, quindi se li teniamo qui allestiamo delle tendopoli, delle situazioni che
ci costano
accettabili,
di più. Ci costano di più,
se no bisogna dare dei soldi, più soldi alla Tunisia, perché
guardi,
se ne riprendono.
Il primo manifesto, uno dei primi manifesti che appendevo per la Lega nel 1990 diceva aiutiamoli a casa loro, quindi preferisco investire 10 euro là.
No, 10 euro.
Per tenerli là,
diamo
10 euro, 1000 euro, 100,
diamo le cifre giuste, 300 milioni di euro. Diamo
perché
le
l'ha quantificato
vere.
Lei?
No, c'è scritto su tutti i giornali di oggi, il costo dell'operazione.
Sui giornali ci sono scritti
libero, libero.
Però qualche giorno fa un'idea
alla
simile,
Tunisia 300 milioni per i pensionati.
Qualche giorno fa un'idea simile fu proposta dal ministro Frattini e la Lega lo
no, ma allora si parlava di soldi ai tunisini, cioè al tunisino che arrivava qua, cioè sbarca il tunisino a Lampedusa e gli dai 1000 euro e questo torna indietro, che è una presa per i fondelli, perché questo poi fa avanti e indietro 18 volte. Se
beh,
tu dai dei soldi alla Tunisia per creare,
non è piacevole
lavoro,
andare con quelle carrette del mare a attraversare il mare,
quella è una cosa di lungo periodo, però
lei lo farebbe? Lei per 1000 euro farebbe avanti e indietro con le carrette del mare? Non credo, su, siamo seri,
andrebbe. Ma le pare normale dare lei soldi a un immigrato
persona
clandestino che infrange la legge? No, diamo soldi al paese che sì, che evita che questi partano.
Però questa idea che gli immigrati facciano avanti e indietro per beccarsi 1000 euro è un'idea tutta leghista.
Ma quelli arrivano,
ma ci sono
Salvini,
Parenzo, faccio l'ascoltatore che si incazza quando l'ascolto in autoradio.
Bene, ma al di là di questo, questi che arrivano, chi sono secondo lei?
Ma sono
scrocconi, gente che ne approfitta,
su 22.000 arrivati, 21.000
come ha detto un suo collega, gente vestita,
sono tunisini, li vedo tutti uomini, belli robusti, belli grintosi, che scappano,
grintosi e robusti.
Scappa,
cioè in forma, non sono disperati.
Io vedo quelli che intervistano in televisione, non mi sembra disperati, dicono che vogliono una casa e un lavoro, non mi sembra che l'Italia sia in grado di garantire una casa e un lavoro a nessuno in questo momento. Lavoro neanche a molti italiani, quindi sono persone che non scappano da nessuna guerra, perché non mi sembra che in Tunisia ci sia la guerra, che immigrano illegalmente, non possono farlo.
Ma sono tutti quanti vestiti, come diceva il suo collega Stiffoni, con magliette di marca, eleganti.
Io
cioè,
vedo quello che
non hanno
vedere
problemi di sopravvivenza, dice lei, sono in piena forma.
Ma ripeto, non vedo donne, non vedo bambini,
ma
non vedo
forza,
anziani.
Ma che dite?
E dunque non
vedo trentenni che vogliono appunto migliorare sicuramente la loro esistenza, per carità di Dio, hanno tutto il diritto di farlo, però rispettando la legge, in Italia e in Europa. L'immigrazione, lo dice il premier britannico, non è un diritto, è una possibilità, e sta ai singoli stati decidere.
È una chance.
Comunque lei li vede in piena forma, nemmeno troppo deperiti, insomma. No,
no, beh, se uno attraversa il Mediterraneo su una carretta non è che faccia una passeggiata di salute, però detto questo non possiamo far passare il messaggio che l'Italia può accogliere tutti, altrimenti ce ne arrivano 140 milioni che abitano in Nord Africa.
E Berlusconi da questo punto di vista è troppo buono.
E Berlusconi è stato... ogni tanto sì, ogni tanto è buonista.
E come mai?
È prodista, è un po' prodi.
Ma si vede perché appunto è sotto attacco da parte di tutti e quindi vuole.
Poi perché è sempre buono, non vuole, è difficile.
Cioè dovrebbe tirare fuori le balle sostanzialmente. Che dovrebbe fare?
Che dovrebbe fare?
Dovrebbe tirare fuori cosa?
Il Presidente del Consiglio va in Tunisia e dice: signori tunisini, qua. Insomma, siamo amici, però siamo seri.
Ed è un'amicizia che costa quella con la Tunisia, ci costa.
Mi oggi c'è una splendida vignetta su Italia Oggi, in cui c'è Berlusconi con un signore che è probabilmente identificato come un governante tunisino che porge la mano con questo Fez, rimpatri, si tratta con la Tunisia. E Berlusconi che con il libretto degli assegni davanti, quanti seri?
E questa la sento.
Pietro, provincia di Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, sono un po' fuori tema. Volevo fare una...
No, può dire quello che vuole. Dica.
Giusto, vorrei fare una riflessione su tutti i giornalisti schierati politicamente. Perché io penso che un giornalista libero, che non sia né di destra né di sinistra, è prigioniero delle proprie idee. E quindi un giornalista a metà. Quindi un giornalista che parla...
Se un giornalista è schierato politicamente e se dice che vota un partito piuttosto che l'altro è un mezzo giornalista, dice lei.
No, no, non su quando vota, anche quando esprime proprie idee a giornale.
Ma guardi, io non faccio differenze tra chi... a me non me ne importa niente. Guardo a quello che uno scrive, a quello che uno dice. Poi se quello... dipendente di un partito, dipendente di azienda di Berlusconi, dipendente del Sole 24 Ore, a me non me ne importa assolutamente nulla, zero.
Però dovrebbero prendere metà stipendio perché sono giornalisti a metà. Ecco,
vabbè, secondo lei. Bene. Dove andiamo? Andiamo a Alfredo da Napoli, buonasera.
Buonasera. Cura.
Alfredo, dica.
Salve. Buonasera. Io facevo una considerazione, no? Quando ero ragazzo, quindi parliamo di qualche mezzo fa, negli anni 70, io non capivo le brigate rosse, era un argomento che mi era strano, cioè non riuscivo a capire perché c'era gente che facesse determinate azioni. Oggi invece comincio a capire che portare all'esasperazione le persone significa anche poter arrivare a certe cose. Io oggi ho visto un Parlamento, che una Camera che è continuata a rimanere bloccata su un cacchio di cui non ce ne frega niente a nessuno. E continua ad essere il fulcro di questo paese.
Non è bloccata, c'è stato un voto in Parlamento, no, che è tutto bloccato.
No, è bloccata, tu sai, non mi dica che non è bloccata. Qui noi continuiamo ad aspettare i 100 miliardi che ha promesso Berlusconi per gli interventi al sud. Ma lei mi sa dove sono finiti?
Ho capito, lei dice, Alfredo, adesso non la sentiamo più, troppo tempo perso dal Parlamento su questioni che riguardano solo Berlusconi. È un po' quello che diceva Salvini prima, il Parlamento
questa
potrebbe,
roba delle brigate rosse
potrebbe,
non mi è piaciuta per
sì,
me.
Sì, che ne so, le brigate rosse, ma manco lo
cioè, capisco quando l'ascoltatore dice capisco quelli che negli anni 70...
A me chiunque parla di situazione di rivolta vergogna sociale o di non so che cosa non...
Quello mi preoccupa, uno che dice alla radio.
Comunque, prima Salvini ha detto una cosa. Beh, certamente il Parlamento, invece di votare sul conflitto di attribuzioni, potrebbe anche occuparsi di qualcos'altro, sbaglio?
Sì, beh, lo sta facendo, perché l'ascoltatore chiama da Napoli. Un processo come quello del federalismo fiscale a livello comunale e regionale riguarda il nord, ma riguarda anche Napoli. Napoli ha 1.300 milioni di euro di debito, quindi l'ascoltatore non aspetti solo il governo.
Però che... voi, per esempio, su questa questione del conflitto di attribuzione votate soprattutto per spirito di... cioè non me ne frega niente, votate.
Facciamo parte di un governo, abbiamo chiesto i voti ovviamente per il federalismo, per la lotta all'immigrazione, non per i conflitti di attribuzione evidentemente. Se fai parte di una squadra ti giochi le partite più interessanti, anche quelle meno interessanti ovviamente.
Questa roba qui vi lascia una mare in bocca pesante, però, no?
No, ma la mare in bocca è duplice.
È come dare il morso alla famosa mela di Berlusconi. No,
lo dico seriamente, penso che le decine di parlamentari della Lega vorrebbero occuparsi di altro, ma è altresì vero che sono costretti a occuparsi di questo perché Berlusconi è l'uomo
è uno
più
scambio che avete
indagato.
È uno scambio politico. Uno scambio. Ma è legittimo fare scambi politici. Un accordo politico che prevede noi votiamo sta immondizia e poi c'è il federalismo.
L'immondizia a Napoli non è quella. Però
vorremmo occuparci d'altro. Però
siccome siamo in un governo che sta affrontando alcuni temi a noi cari, ma non a noi come Lega cari, appunto tornando al federalismo, che è quello che rivoluziona il paese, e siccome siamo a tre quarti dell'opera, il governo deve andare avanti, perché altrimenti ricominciamo punto a capo come il gioco dell'oca. E quindi ripeto, qua i torti secondo me sono da ambo le parti, non Berlusconi non è Padre Pio e non è San Francesco. Ci sono alcuni magistrati che si alzano la mattina con l'incubo di Berlusconi e vanno a letto la sera con l'incubo di Berlusconi.
Ecco, ma i torti di Berlusconi quali sono? Cioè, cosa doveva fare?
Probabilmente di stare più attento nella sua conduzione pubblica e anche privata. È il Presidente del Consiglio. È libero di fare quello che vuole come Parenzo, come Cruciani, però probabilmente come Presidente del Consiglio dovrebbe essere un tantinello più cauto.
Allora, Ugo da Catania, buonasera.
Parenzo e Cruciani non hanno quelle disponibilità economiche, diciamo, che ha Spinelli.
Ugo,
comunque,
buonasera a tutti.
Ugo, vabbè,
buonasera. Niente, io volevo tornare sul discorso Rubi e voto parlamentare di oggi. Sì. Che Rubi fosse la nipote di Mubarak è una balla, è ovvio, ce lo dice il buonsenso, ma a parte questo c'è anche un'intervista di Rubi a Signorini a Calistera in cui la signorina dice candidamente, con lo sgomento di Signorini, di aver saputo di essere la nipote di Mubarak il giorno dopo la sua avventura in questura. Mm. Dunque è scontato che Berlusconi abbia mentito e a quel punto il buonsenso ci fa capire perché ha mentito. Detto questo, abbiamo una maggioranza che invece dice che lui agiva come ministro, cioè sostiene che Berlusconi aveva creduto a una cosa che ha inventato lui e non la signorina, quindi insomma non ho commenti, e in ogni caso sul Parlamento, cioè sulla maggioranza, o è ignorante o è senza alcuna onestà, cioè venduta. Se poi arriviamo alle barricate, di cosa ci si meraviglia? Punto.
Ma che c'entrano le barricate? Ma quali barricate? Ma dove le vede le barricate lei? Perché ci sono, c'è qualche manifestazione davanti alla. Ma la gente si stancherà e quando andrà a votare, voterà, nel caso in cui lo dovesse fare, contro Berlusconi, se proprio vuole votare contro Berlusconi. Per cui insomma, le barricate non c'entrano niente con la politica, con le elezioni, con la democrazia. Sì. Cioè le barricate ci sono ogni tanto, cioè le manifestazioni ci sono ogni tanto, ma non è che ci sono, non c'è la gente con i fucili che va in montagna.
Per fortuna,
Ugo. Meno male, oppure lei se lo augura forse?
No, io non me lo auguro, sono sgomento allora? E non capisco come non abbiano alcun senso di responsabilità. Sono sgomento,
è stato un voto politico quello di oggi.
Ha parlato di Brigate Rosse e ha detto comincia a capire com'è che vengono fuori certe cose.
Ma è una stupidaggine.
È un alibi. La violenza è un alibi.
Sono d'accordo, e infatti non me lo auguro. Le ho detto chiaramente che penso che queste persone non abbiano il minimo senso di responsabilità.
Va bene, può darsi pure hanno che ci siano degli irresponsabili al governo e all'opposizione.
Hanno agito facendo un voto politico oggi.
Siccome c'è una guerra in corso tra i magistrati e la maggioranza, ogni cosa, come dire,
in una guerra
lo dica Savini, quello di oggi è stato un voto politico, non nel merito della vicenda. Lo dica
da entrambe le parti, sono azioni politiche, quelle di una certa magistratura. Vabbè,
adesso
lei
è un voto politico quello di oggi. È un voto politico. Dica che è un voto politico perché i deputati oggi hanno detto che Berlusconi ha agito come Presidente del Consiglio telefonando in questura. Quindi hanno avallato una tesi ed è un voto politico legittimo, il Parlamento libero ha votato.
Ma si contesti il governo sulle politiche fiscali, sulle politiche sociali, sulla scuola, sul lavoro.
Amore, ho capito.
Non si contesti il governo sulla prostituzione di Arco.
Amore, quel voto lì lo ha chiesto la maggioranza. Il voto di oggi lo ha chiesto la maggioranza.
Ma l'indagine adesso per me.
Come si dice, le
eventuali barricate le si facciano se il comune, il primo ascoltatore, era di Monza, poi di Milano, poi di Pescara. Se a Monza non funzionano gli autobus, se a Milano chiudono le scuole, se a Pescara c'è un'epidemia di tubercolosi. Detto questo, è in corso un derby fra un certo tipo di magistratura e la parte politica che governa.
Allora, abbiamo la pubblicità, poi riprendiamo per l'ultima parte con Matteo Salvini qui da Strasburgo, Europarlamento 800 24.
Oggi si parla di pesca. Qua.
Com'è che si dice?
Sta parlando di pesca in questo momento.
Come si dice fuori di esattamente in...
No, lei come lo direbbe?
Ma io sono, come lei sa, sono milanese acquisito. Per cui fuori de bal, no?
No, quasi. Fuori di bal. Fuori scritto foeura.
Con la dieresi sopra.
No, foeura.
È milanese però.
Sì, milanese.
Milanese.
Fuori di...
Di bal. Però bal Bossi non è milanese, per cui...
Vabbè, ma è lombardo.
E in Veneto come si dice in Veneto?
No, è che ne sa.
Non so chi ha detto al prossimo ascoltatore. Che chiama
da Verona. Fuori di bal, va bene.
Bravo, di bal. Paso.
Pubblicità 800 24 00 24. Siamo qui alle 20 in punto, 800 24 00 24. 4 con Matteo Salvini, europarlamentare della Lega Nord. Eccoci. Qui da Strasburgo, naturalmente Davide Parenzo accanto,
sì, è vero,
a me per questa prima puntata in diretta dalla Francia. E
poltronissime. No, ero primo anello rosso.
Perché so che lei è andata a vedere Milan-Napoli in curva. Se posso dire questo, rivelare questo segreto, sì, sì. In curva, con gli occhiali e col cappelletto per non farsi riconoscere.
No, in curva ci sono bravissime persone. Beh, a parte qualche pirla.
Qualcuno che è stato recentemente anche arrestato.
Qualche delinquentello c'è.
Però ci sono
armato,
avvocati, operai, medici, imprenditori.
Questo non significa che non
può. C'è qualche che pirla, fuori dubbio,
anche
però
tra,
detto
anche
questo
tra i...
no, ovunque, sì. Ovunque, in ogni spaccato sociale.
Senta, ma quando lei quando sociale. Va in curva canta,
certo,
cori,
certo,
ecco, sul Napoli,
insulti.
No, ma cerchiamo di limitarci. Poi sono sul
Napoli
da
si è
stadio,
sul Napoli si è scatenato, ma, diciamo,
no,
la verità.
È con l'Inter che si è, no, anche... è nel derby che c'è,
non
il massimo,
è vero. È
nel,
se, il suo nemico,
massimo c'è nel derby, dai.
Lei, il suo avversario che è Napoli o Inter?
Se deve... un vero milanista, io non dovrei dirlo perché adesso andiamo alle elezioni in consiglio comunale a Milano, quindi se fossi un politico di quelli alla vecchia maniera direi che Milan e Inter sono le squadre di Milano e quindi se non vince il Milan deve vincere l'Inter. Invece da vero milanista io dico chiunque tranne l'Inter. Quindi se giocano Napoli-Inter...
Meglio il Napoli.
Lei tifa Napoli. Lei tifa Napoli. Tra Napoli-Inter tifa Napoli.
No, non ce la vedo.
No, non è così. Non ci credo. Non ci credo.
Cosa dice per incitare i napoletani?
Ma non dico per incitare, però non guardo... Stasera c'è Inter-Schalke 04 di Coppa dei Campioni.
Per chi fa il
tifo lei? Tifo per i tedeschi tutta la vita, ovviamente.
Ah, Schalke 04.
Vabbè, lì è facile.
Non sono uno di quelli.
Matteo Salvini, candidato... al comune di Milano,
perché è uno sportivo vero.
Questa sera lo dico a tutti gli interisti, così faccio una bella campagna pubblicitaria.
Ti farà per la Germania,
ti farà per i tedeschi contro l'Inter.
È vero, ma tanto gli interisti di Milano sceglieranno gli amministratori di Milano in base alle cose, non alla squadra. Spero,
spero.
Mentre Berlusconi, lui invece dice ed è più ecumenico, che se non vince il Milan, speri anche vinca l'Inter. Io no,
però
io non lo dico.
Una volta lei fu messo in mezzo e fu criticato, secondo me, anche
per un coro sul.
E le hanno fatto un bello scherzetto.
Cioè, su YouTube, se vuole, lo recupera su YouTube.
No, non mi ricordo l'inizio. Era senti che puzza.
No,
scappano anche i cani. Com'era poi?
Parliamo di cose serie.
Com'era?
Era un coro da stadio che è stato inventato peraltro a Salerno.
Lei è mai stato a Napoli? Deve andarci tutto truccato.
Bello? No, bella, bellissima città.
Ormai deve andarci
amministrata
truccato.
Malissimo, ma bellissima città.
Ormai deve andarci truccato a Napoli.
Ma no, i napoletani. Fatto una trasmissione sulla 7 poco tempo fa,
come
su, su Napoli.
Con dei magisti.
Su Napoli, e dopo la trasmissione mi sono arrivate tante mail di napoletani, perché io non sapevo una roba, che a Napoli l'87% della gente non paga la tassa rifiuti. E io ho detto, sono degli eroi quel 12% che paga la tassa rifiuti. Non sapete quante mail di napoletani eroici mi sono arrivate.
Quindi potenziali leghisti questi qui.
Non so leghisti, che però qualcosa non funzioni a Napoli e dintorni.
Ah, su questo non c'è dubbio.
Senta, però
su questo non c'è dubbio.
Lei si pente di quel coro?
Quello era un coro da stadio che può essere mal interpretato e quindi ci può stare più o meno volgarmente allo stadio.
Quante click ha su YouTube questa roba?
Non lo so.
Troppi, forse.
Ma tanti, guarda, tanti. Guarda che prima di venire in trasmissione ho messo su Facebook che veniva la Zanzara e c'erano diversi commenti anche
su
sui conduttori.
Certo.
Quindi...
No, però il popolo della Lega lo adoro. Diciamo.
Lei riconosce che, conoscendo il mondo della comunicazione... Il fatto
alcuni
che queste...
eccessi, per carità di Dio, mi cospargo il capo di cenere.
No, vabbè, non
no, adesso
forza
lo dica così con ironia.
Altrimenti non ci crediamo.
No,
però
Mario.
Il fatto di essere andato in un posto, che è comunque un luogo pubblico, a fare un coro offensivo nei confronti di Napoli è un errore.
Dica, ho sbagliato, viva Napoli. Ho sbagliato, viva Napoli.
Della tifoseria del Napoli.
No, dei napoletani.
No, dei napoletani. Ripariamo, ripari.
Ma,
ho sbagliato, viva
quando...
Napoli. Napoli è una bella città.
Se vuole glielo dico, perché ho sbagliato, ma le dico, se vuole canto anche una canzoncina, ma sono cose che chi va allo stadio capisce, magari sono biasimo, chi non va allo stadio non capisce, quindi con costoro mi scuso, però quando vengono a Milano i tifosi della Roma, del Napoli, del Catania, del Palermo, su Milano ne dicono di tutti i colori, ma non è che ce l'abbiano coi milanesi, mi auguro. È una rivalità da stadio. Quando voi andate a Brescia, c'è Brescia-Atalanta, fra bresciani e bergamaschi se ne dicono di tutti i colori. Poi finita la partita, ha finito.
Senta una cosa, ma se per lei l'idea è che il Napoli vinca lo scudetto.
Ma perché?
è un incubo?
Ma no, gli incubi nella vita sono altri. Diciamo che preferirei andare in Piazza Duomo a festeggiare a maggio.
Questo per quello che riguarda il mio. Ma in generale, se il Napoli vince lo scudetto,
meglio vincere il Comune di Milano o lo scudetto al Napoli?
Scudetto a Napoli o all'Inter?
Al Napoli, gli ho già detto. Piuttosto dell'Inter, anche una rappresentativa di amici di David Parenzo, piuttosto di chiunque.
Cioè, per cui addirittura lo scudetto a Napoli non sarebbe una novità?
Si gioca fra Milan e Napoli, io spero che vinca il Milan, spero che la Moratti torni sindaco di Milano, eccetera, eccetera.
A proposito del sindaco di Milano.
Ah già.
Allora, io vorrei partire da questa domanda qua.
Dica.
Io e Parenzo ogni tanto abbiamo parlato, ma una cosa di cui i giornalisti conoscono, dell'esistenza di questo famoso cerchio magico intorno a Bossi.
Costruzioni letterarie.
No, come costruzioni letterarie? Gruppo di fedelissimi intorno a Bossi che suggeriscono a Bossi delle cose, dicono quello è bravo, quello
facciamo
non è
qualche
bravo,
nome, insomma, no?
Cioè, questo cerchio magico, cioè, ci sono quelli fedelissimi a Bossi. Da chi è composto?
Ma io smentisco l'esistenza di qualunque cerchio, triangolo, quadrilatero, parallelepipedo. Fortunatamente poi gira per feste, comuni, paesi, piazze,
ecco, ma
mercati.
Ci sono delle persone che sono più vicine a Bossi,
certo,
è normale,
che uno,
no?
Che fa il ministro, è uno che fa il ministro, starà più
vicino
a Bossi.
Quali sono? Quindi Calderoli è uno di quelli vicinissimi a Bossi.
Cioè, chi fa parte
i ministri
del
della
cerchio
Lega
magico?
Sono Bossi, Calderoli e Maroni.
Chi fa parte del cerchio magico?
Ma non esiste il cerchio magico.
Ma come non
sono,
esiste il cerchio magico?
Sono delle sovrastrutture. Sono delle sovrastrutture.
Esistono delle
marziane.
Piccole correnti nella Lega, no? Ma ci saranno.
Ma si può andare più d'accordo con uno?
Cioè,
che
i maroniani e i bossiani ci sono o no?
Vogliamo fare trasparenza?
Ci sono
fare...
i bossiani, perché la Lega è nata con Bossi. Siamo qua a parlare grazie all'intuizione
bossiani,
di Umberto
tutti
Bossi.
Bossiani.
Poi io vado d'accordissimo con Maroni perché lo ritengo ermeio, come si dice a Roma, ma come tanti altri amministratori della Lega danno il massimo.
Per cui adesso lo diciamo noi, esiste il cerchio magico.
Ecco,
gli appartenenti
i nomi del cerchio magico.
Ma chi vi ascolta? Cosa gliene può fregare?
No,
è in coda in tangenziale del cerchio magico.
Certo, tangenziale vuole sapere chi sono gli uomini più vicini a Bossi.
Allora,
sono i ministri, sono Calderoli, Maroni.
No, Maroni non è vicino.
Come non è vicino?
Cioè, è vicino fisicamente nei banchi, no? Del governo.
Però non fa parte della guardia pretoriana.
Mi volete far dire qualcosa che non dico, quindi andiamo avanti, prendiamo delle telefonate.
Decide anche la scaletta della radio. Che discorso è? Scusa. Allora,
posso
Reguzzoni
nei ristoranti, se volete.
A Strasburgo?
No,
ma anche a ristoranti.
Sul lago di Como,
perché
Ruffino,
perché
a Domaso, risotto
Bossi
col persico.
Ha bocciato per il momento l'idea che lei, se vince la Moratti,
possa fare il vice sindaco.
Perché giustamente dice prima si vince, primum vivere.
De inde filosofare.
E quindi,
non le sembra immorale?
Lei ha voglia di fare vice sindaco di Milano?
Ma io faccio consigliere comunale onestamente da 18
D'accordo,
anni.
Però lei avrebbe voglia di...
Si sente pronto?
A me piacerebbe. Io ecco. Per Milano, ecco. Sono nato politicamente a Milano e, toccando ferro, conto di proseguire e di morire politicamente.
Dunque,
a Milano.
La cosa è questa, Salvini, due punti, vorrei fare vice sindaco a Milano.
Questo lo dice lei,
no,
l'ha detto.
No,
le piacerebbe, se me lo chiede.
Mi sento pronto per fare il sindaco di Milano, dopo la carriera che ho fatto.
Dopo 18 anni che uno fa il consiglio comunale, la città la conosce abbastanza bene, se me lo chiedono lo faccio volentieri.
Si sente pronto per fare.
Se me lo chiedono, se mi votano, perché c'è il passaggio dei milanesi che devono votare. B, se la Lega e la Moratti lo riterranno, io ci sono.
Vabbè, comunque, insomma, questa è la candidatura.
Lei è pronto per fare il vice sindaco?
Voi dovete fare.
Perché voglio fare?
La mia nonna Nella di Modena mi diceva l'erbavoglio cresce solo nel giardino del re.
Vabbè, chi è l'alto leghista che potrebbe fare il vice sindaco di Milano?
Ce ne sono un sacco. Senti, ti do un elenco telefonico.
Meglio di lei, che ha più
anche meglio di me, magari.
Però lei è pronto per fare il vice sindaco di Milano.
Sì.
Senta, non le sembra immorale che la signora Moratti spenda
15
milioni di euro per una campagna elettorale?
Sono soldi suoi.
Chi gli dà i soldi? Sono soldi suoi.
È ricca di famiglia.
Però si ricorda che Albertini per il secondo mandato spese pochissimo, no? Perché in genere si dice il secondo mandato parlano i fatti. Nel primo a campagna elettorale la Moratti spese quanto? 7 milioni di euro, se non ricordo male.
Come mai c'è bisogno di reinvestire?
Io credo che ognuno spenda i soldi che ha e può spenderli. Non esiste un tetto per me. Io penso questo. Però come mai al secondo turno dovrebbero parlare i fatti? Al secondo mandato dovrebbero parlare i fatti? Perché spende, mette sul tavolo
perché
queste...
Perché è vero, probabilmente, lo dico da giornalista prima ancora del consigliere comunale, che non si è venduta bene nei primi anni di suo governo della città. che sono più sono tante le cose fatte dalle metropolitane, ma è stata almeno all'inizio un po' lontana dalla città, che l'ha sentita lontana, non la percepiva
e
vicina,
quindi bisogna
percepiva
investire
distante,
di più.
Pensava che in comune si parlasse solo di Expo, che non riguardava nessuno, e quindi se hai soldi, io spenderò, se sono tanti, 30.000 euro in campagna.
30.000 euro, Salvini, impossibile vice sindaco,
ma se lei ce li ha, che li spenda. 15
milioni di euro.
15 milioni di euro.
Un'ultimissima cosa, poi dobbiamo dare la linea pubblicità. Oggi Grillini ha detto, chi è Grillini? Franco Grillini, se lo ricordo.
Franco, ah, non i Grillini, quelli di Beppe Grillo.
Ha detto, ci sono 6 leghisti tra i top gay.
E allora?
Almeno 6 gay ancora. Nei vertici della Lega.
6 gay ai vertici della Lega.
Lei è gay?
Ma io non sono gay, ma...
Vero, questo è plausibile. Perché?
Onestamente non conosco i gusti sessuali dei miei colleghi, né in Europa né a Roma. Se così fosse non ci vedrei lo scandalo.
Ma
non
chi potrebbe essere?
Ma che ne so, mi chiedo come fa.
Salvini 2 punti.
A parte le uscite, secondo me, di dubbio gusto.
Di Grillini.
Sì, ci sono 9 nel PD che sono etero, 7 lesbiche. Ognuno della sua vita privata fa quello che vuole. Altre sono le rivendicazioni dei matrimoni.
Quindi uno che fa coming out verrebbe tollerato dalla base della Lega, per esempio.
Assolutamente
sì.
Assolutamente. È molto più aperta, democratica e tollerante.
E
di quanto
perché
si
non
pensi.
È non una cosa genere?
Ma perché
si è mai
sono fatti privati? Io non devo andare a dire che sono etero, che sono divorziato, con chi convivo, sono affari miei.
Però per lungo tempo il macismo, no, è stato nella Lega anche un simbolo, no?
Cioè, Bossi potrebbe tollerare un dirigente della Lega di alto livello che dice io sono omosessuale?
Ma ci mancherebbe altro.
Ma
figurarsi.
A lei non fregherebbe niente, per esempio?
No, ripeto, un conto, anzi.
Lei ha amici gay?
Ci sono molti, c'è anche uno dei migliori stilisti italiani e milanesi che abbiamo, con cui mi ritrovo, anzi se magari ci ascolta Lorenzo Riva lo saluto amabilmente, con cui ci confrontiamo su tanti temi. Un altro conto sono le rivendicazioni, ecco, quando ci si chiede le adozioni, i matrimoni, no. Poi se uno è gay e lesbico fa quello che vuole.
Lesbica.
Pubblicità, grazie Matteo Salvini, grazie. Siamo qui in diretta da Strasburgo, 800 24 00 24.
Bene.
Per chiamarci in diretta, ascoltatori, fino alla conclusione questa sera.
Bello.
Ascoltatori fino alle 21.
Questo è buono.
Dunque, intervenite alla Zanzara. Andrea da Milano, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Niente, allora, volevo fare due brevissimi interventi. Uno sul discorso della proposta che era partita da alcuni senatori del PDL di abolire la norma transitoria della carta che evitava la ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Non so se
sì, non mi pare una sì come no, certo. Beh, non mi pare...
Allora, niente, su questo volevo dire che ovviamente ci sono state molte polemiche, però bisogna fare atto che quando si parla poi con la gente, molti in maniera anche un po' nascosta dicono sempre che sarebbero d'accordo col ritorno di una cosa del genere in Italia. Ecco, io non voglio giudicare, sto solo dicendo che poi scavando gli italiani sono tutti un po' fascisti, diciamo in maniera molto generica, però è anche molto facile.
Mi sembra una stupidaggine, e anche questa discussione sulla Costituzione eccetera, a me personalmente, devo dire la verità, non me ne frega assolutamente nulla che rimanga questa norma transitoria oppure che venga tolta. Se viene tolta, come è stato tolta la norma che riguarda i Savoia, non mi pare una cosa che possa cambiare le sorti dell'Italia.
È simbolica, simbolica.
Ma sì, sarà simbolica, pure i Savoia per tanto tempo è stata considerata una cosa simbolica.
Savoia vanno ballando sotto le stelle, i Savoia non sono un pericolo.
È curioso anche chi lo propone, più che altro.
Esatto,
vorrei chiedere a chi lo propone, scusi, lei perché lo propone?
Non c'è altro
perché
da fare.
Perde tempo dietro queste minchiate?
Certo.
Dunque c'è un deputato di Futura Libertà addirittura, o comunque un esponente di Futura Libertà che lo propone. Mi pare una cosa francamente ridicola. Cioè, nel senso che oggi c'è un pericolo di fascismo in Europa, non dico in Italia, ma dico in Europa, no.
Beh, di nuovo fascismo,
e non ci
qualche
può
movimento
essere.
Fascista c'è.
Ho capito, ma lì c'è la,
anche
la polizia
in Italia,
che controlla.
C'è un partito che ad esempio...
C'è la polizia che controlla, ma non è che togliere quella norma là significa permettere la costituzione di un partito che ha progetti eversivi. Questo è proibito da altre leggi.
No, ma qualche partito anche in Italia, o un partito in particolare un po' parafascista, c'è, insomma, che si rifà a quella tradizione lì.
Va bene. Abbiamo traffico, poi torniamo con gli ascoltatori. Voleva aggiungere qualcosa, Andrea?
Sì, una cosa al volo. Per risolvere i problemi dell'immigrazione sarebbe sufficiente fare degli spot al contrario, non venite in Italia, l'Italia è bella, visitate il nostro paese, perché quello ci sta per gli stranieri, eccetera, eccetera. Però io andrei sul posto, anziché dare 1000 euro a ognuno una volta che è arrivato, andrei sul posto facendo vedere i problemi seri che ci sono in Italia, disoccupazione, la gente che non ha casa, che non ha lavoro, così un po' li scoraggiamo, è solo questo, stop, finito.
Va bene, grazie, grazie. Andiamo a sentire il traffico. 800 24 00 24. Poi abbiamo Giuseppe da Bologna, Federico da Milano, Fortunato, provincia di Caserta, Piercarlo da Torino, Franco dalla provincia di Venezia,
quanta
che
gente,
incombono.
Quanta gente.
Siamo qui, 20 e 18. Mi fate sentire, sempre con il sottofondo di Zanzara Party, dei nostri amici Ridillo, mi fate sentire quello che disse qualche giorno fa il senatore Stiffoni della Lega Nord, senatore Stiffoni che parlò,
Veneto.
Sì, Veneto, che parlò dell'emigrazione dei giovani tunisini verso il nostro paese. Stiffoni:
quei tunisini che vengono in Italia soltanto per, come paesi di transito, per andare magari in Francia o in Germania o dai loro parenti, e che sbarcano magari con le scarpe Adidas o con le magliette grifate, questi, se mi permette, non sono delle gente richiedente asilo.
Ancora Stiffoni, vediamo. Non c'è un altro Stiffoni? Come no? C'è un altro Stiffoni. Non c'è un altro Stiffoni. Bene.
Vabbè, ma ci basta quello che abbiamo sentito, sì, amico mio, quel Stiffoni lì.
Aveva detto
quello Stiffoni lì.
Aveva detto altre cose.
Perché è sempre necessario farlo risentire, Stiffoni? Perché se uno dice una sciocchezza sesquipedale, com'è che dice lei in genere?
Sesquipedale. Allora, da oggi però, la Malfa, che pure era con Berlusconi, che dice: mai vista una cosa così in tutto il dopoguerra.
Tornato
il voto di oggi in Parlamento.
Non ho mai sentito.
La Malfa.
Noi discutiamo dei casi giudiziari del Presidente del Consiglio e questa è una vergogna che pesa sul Parlamento e sulla maggioranza. Come repubblicano non ho mai visto in tutto il dopoguerra una classe dirigente che ha usato il Parlamento per difendersi davanti alla magistratura.
La Malfa si è svegliato un po' tardi, no? Sull'utilizzazione del Parlamento per i casi personali di Berlusconi non è la prima volta, insomma, no?
Mi pare che ciò avvenga dal 1994.
Sì, lasciamo perdere i giudizi, giusto, sbagliato, eccetera, eccetera. Lo stupore di La Malfa che si indigna. Il Parlamento
rimandalo questo che era bello, questo La Malfa, che non si sente mai. La Malfa, rimanda La Malfa.
Il Parlamento italiano che si occupa dei problemi personali di Berlusconi.
È stato alleato lui di Berlusconi.
È stato eletto con Berlusconi. Cosa ha detto?
Noi discutiamo dei casi giudiziari del Presidente del Consiglio e questa è una vergogna che pesa sul Parlamento e sulla maggioranza. Come repubblicano non ho mai visto in tutto il dopoguerra una classe dirigente che ha usato il Parlamento per difendersi davanti alla magistratura.
Dal 1994 che si discute di queste
Franco
cose.
Dalla provincia di Venezia, buonasera.
Sì, pronto?
Sì, dica.
Pronto? Dottor Cozzani, buonasera, sono Franco. Sì. Buonasera a lei e ai suoi ospiti. Intervengo per chiedere la sua opinione riguardo alla prima trasmissione. Il deputato Salvini ha fatto un ragionamento sulle spese effettuate dalla magistratura milanese per indagine su Berlusconi. Pronto? Mm.
Sì, ecco, sì, dei mezzi più che delle spese, sì, mezzi e spese per indagini su Berlusconi, sì.
Esatto,
troppi, secondo lei, rispetto ad altre indagini che si potevano fare, una teoria che diversi esponenti della maggioranza, devo dire, non molti leghisti, utilizzano per discutere della vicenda Ruby.
Esatto. Al di là che è una motivazione per giustificare questo, dopo anche questa motivazione è stata anche sollevata da autorevoli esponenti della Chiesa. Volevo fare un rilievo al dottor Salvini, a voi. È chiaro che la magistratura milanese, per raccogliere le prove, hanno dovuto investire moltissimo, sapendo che raccoglievano le prove non nei confronti di un signor Rossi qualsiasi, ma nei confronti del Presidente del Consiglio, che al di là dell'incarico del Presidente del Consiglio ha anche le possibilità, gli strumenti ampi per difendersi e anche per invalidare le prove raccolte. Per cui è chiaro che la magistratura milanese ha dovuto spendere e investire tutto questo per raccogliere delle prove che siano prove significative, sufficientemente avalate dai dati di fatto, ed è per questo che probabilmente anche hanno dovuto anche spendere e investire molto su tutto questo. E allora che senso ha dire no, ha speso troppo?
No, ma ecco. Il problema della quello che intendeva Salvini, io sono d'accordo con la tesi di Salvini, Parenzo no, cioè c'è stato un impegno notevole da parte di alcuni magistrati nel perseguire quelli che secondo alcuni non sono reati ma sono comportamenti privati. Questa è la tesi, che non è solamente quella di Salvini. Dunque non credo che parlasse delle spese vere e proprie dal punto di vista dei soldi, anche perché sono stati fatti alcuni calcoli, credo che per le intercettazioni hanno speso 24.000 o 25.000 euro, sì. Una cifra di questo tipo. Certo, i mezzi poi utilizzati sono tanti, perché poi ci sono i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri impiegati nell'indagine, una sezione del Tribunale di Milano, eccetera, eccetera. Piercarlo da Torino, buonasera.
Buona Italia, signor Cruciani, a lei e al signor Parenzo.
Buona Italia, ecco, bene, buona Italia.
Bravo.
Senta, io volevo intervenire a proposito di quella dichiarazione della signorina Brambilla, ministro del turismo, che ho sentito prima.
Quella signorina Brambilla, ministro del turismo Brambilla, adesso, per carità,
esatto,
un po'
esatto,
tutti giudizi, ma resta Brambilla. Pur sempre il ministro del turismo, sì.
Sì, sì, è quello che ho detto. Siccome avevo ascoltato il ministro del turismo qualche mese fa in una trasmissione televisiva nella quale vantava appunto le stesse cose che ha detto oggi praticamente, ma non riferite esclusivamente a Lampedusa ma a tutta l'Italia, e poi dopo l'estate scorsa le vacanze le ha trascorse a Mentone in Francia, la domanda è: ma perché fanno certa pubblicità?
Chi è che ha passato le vacanze a Mentone?
Il ministro Brambilla.
Ah sì, c'era quella polemica sulla...
Non è questione di polemica.
State le vacanze in Italia, invece poi è stata pizzicata in Francia a Mentone, non so se abbia passato tutte le vacanze o qualche giorno.
Comunque
sì,
non è stata solo un giorno o due, perché io da quelle parti ci bazzico e quindi so che è stata un bel po' di più. Ma indipendentemente da quello, allora mi domando, andiamo a invitare gli italiani, giustamente, a trascorrere le vacanze nel proprio paese, perché ci sono dei luoghi turistici che sono una meraviglia, poi però chi propone una cosa del genere se le trascorre all'estero le vacanze. Adesso questo è il discorso, e lì è finito. Se posso, vorrei che lei facesse una domanda all'eurodeputato signor Salvini,
che non c'è più,
già approfittandone, perché spieghi agli italiani il problema delle quote latte.
Io lo richiederei, non si occupa in particolare lui di quote latte, un'altra volta glielo chiediamo, grazie. Fortunato, provincia di Caserta, buonasera. Fortunato?
Io sento Cruciani, non
sì,
Fortunato.
Anch'io sento un ritorno fastidiosissimo. Federico da Milano.
Sì, buonasera.
Buonasera,
mi dispiace moltissimo che non ci sia più l'eurodeputato Salvini, io in realtà chiamo da Milano, però come può sentire dall'accento sono di Firenze, sono estremamente deluso dalla Lega, da Salvini, da queste persone qua, non lo so. Io penso un po' che 4 anni fa mi sono trasferito a Milano così, anche un po' con una grande curiosità, no? La Lega, le sue posizioni, il federalismo, l'efficienza, la solidarietà, tutte queste cose. Stasera mi sento Salvini che vuol diventare vice sindaco della Moratti. Sì, cioè, a me mi sembra di ritornare ai tempi del Cioni a Firenze, una roba da matti, probabilmente cambio città sempre nel momento sbagliato.
Era del PD intanto, era di sinistra l'assessore della
Sinistra. Guardi, le dico la verità, quando sono
venuto a Milano... Non ho capito perché dovrebbe essere uno scandalo, scusi.
Non è uno scandalo, perché sono un po' deluso, mi aspettavo qualcosa... così un colpo d'orgoglio. Mi sento dire stasera, l'ha dichiarato stasera, la Lega è la Lega, il PDL è il PDL. Queste sono parole. Sì, però dico, è tutto così molto molto confuso. Si ritorna appunto ai tempi del Cioni, del sindaco sceriffo del PD che voleva essere di destra, ma non si capisce bene da che parte stanno. Io
non lo so, sono molto, molto deluso, perché da toscano, anche di sinistra, desideroso di venire a Milano a vedere, non so, magari qualcosa di nuovo, magari uno si aspetta sempre un qualcosa di nuovo, no? Dopo 40 anni di politica fiorentina molto, molto stantia, io mi ritrovo Salvini vice sindaco della Moratti. Per me questo è un paradosso incredibile. È un paradosso incredibile.
Ma lei, sarà un paradosso, ma sarebbe una cosa logica e politica, non dico auspicabile perché io non auspico niente a nessuno, ma sarebbe una cosa normale se vince una coalizione che uno della Lega faccia vice sindaco a Milano. È una cosa, mi pare di una normalità quasi, quasi certo, scioccante da questo punto di vista. Andiamo però a sentire la borsa. 800 24 00 24. Eccoci qui, 800 24 00 24, ultima mezz'ora della Zanzara diretta da Strasburgo. Oggi il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, si chiama Boni, poi ha smentito, ha detto: se non viene risolta la questione degli immigrati a Lampedusa usciamo dal governo. Sentiamo, Boni, usciamo dal governo se non viene risolta la questione immigrati.
Bossi ha questo rapporto molto stretto con tutta la base e con tutti gli uomini del movimento, per cui la sente. Quando dice fuori di ballo non lo dice per rompere le scatole a Berlusconi, lo dice perché è una realtà vera. La gente non accetta questo fatto, e Maroni, noi siamo sicuri che Maroni metterà in condizione Berlusconi di poter fare le cose che noi vogliamo. Uso un termine di romano antico, siamo i pretoriani dell'imperatore in questo momento. Sì, perché se lui non porta a casa il risultato da Tunisi, noi usciamo dal governo.
Non capisco perché dopo ha smentito.
Come si fa a smentire?
No, ma ha smentito e ha rilasciato un'intervista all'Espresso. Non so con chi.
L'audio c'è però.
Sì, l'audio c'è. Questa trasmissione. E credo che sia preso dall'Espresso, da qualcosa del genere. Per cui insomma è l'Espresso che conferma l'intervista a Boni. Se non si ottiene qualcosa a Tunisi, usciamo dal governo.
Ottenere qualcosa a Tunisi vuol dire continuare a pagare. Pagare di più, anzi, questo è il tema, credo.
Va bene, andiamo direi a Pescara. Beppe, buonasera.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Io vorrei dire due paroline sull'atteggiamento di Parenzo, che reputo una persona estremamente intelligente, ma nello stesso tempo ritengo anche poco obiettivo e quasi pervaso da una specie di sadismo godereccio, e che dà l'idea di avere ogni volta un orgasmo cerebrale tutte le volte che attacca oppure può andare contro Berlusconi. E volevo dire una cosa a Parenzo. È vero che Berlusconi per Lampedusa aveva promesso, aveva detto compro la casa, ma mi domando, con tutto quel casino che è successo, con tutte le problematiche, come avrebbe potuto quell'uomo far fronte immediatamente a quanto aveva detto? E secondo me è anche una questione del tutto personale. E poi un'altra cosa, Parenzo. Ieri l'ho sentito quando c'era l'avvocato Pisapia. Se al posto di Pisapia ci fosse stato Berlusconi, sarebbe stato senz'altro attaccato. Ieri Pisapia ci ha fatto quasi credere che Cristo è morto di freddo, non sulla croce.
Su che cosa?
Sulla casa, lei dice?
Prego?
Su che cosa? Su quale argomento?
Sull'argomento della casa della compagna e via dicendo, che non sapeva
nulla. Ha balbettato un po', sì.
Ha balbettato, certo, è vero, verissimo.
E allora? Qual è il problema? Non ho capito.
Voglio dire che non è un problema, voglio dire che Parenzo, nel balbettare dell'avvocato, non ha ritenuto opportuno andare più a fondo come ha fatto lei, Cruciani.
No, ma infatti, ma io riconosco,
ognuno ha i suoi, a parte che era collegato per telefono, Parenzo.
No, ma io ho sbagliato all'inizio dell'intervista, ho detto che era un po' in conflitto di interesse perché nutro una non voto a Milano, ma nutro una simpatia, l'ho dichiarata.
Ma questo
per
non significa
creare,
non c'entra niente con lo svolgersi poi dell'intervista.
Dopodiché, sull'intervista, io secondo me l'ha gestita male tutta quella vicenda lì. La vicenda della casa, come ha messo bene in luce l'intervista di Cruciani di ieri, con quel balbettio di Pisapia, credo che l'abbia risolta male. Dopodiché parlavo della casa della fidanzata. Sì, ne abbiamo, è giusto che si non c'è la macchina del fango, ecco, per rispondere alla sua domanda, non credo che ci sia nessuna macchina del fango contro un complotto Pisapia. Contro Pisapia.
Va bene, andiamo a Roma. Luigi, buonasera.
Buonasera.
Eccomi qua.
Dica, dica.
Ho proposto due argomenti, ditemi quale preferite, se quello ironico e spiritoso o quello.
Quello che vuole, tutte e due, tutte e due.
Allora, tutte e due. Uno corto, vorrei mandato alla Warner Bros. A New York una richiesta, se mi danno una delega per sottoscrivere una proposta all'onorevole Scilipoti, che è una clonazione esatta di un Blues Brother.
Sì, effettivamente.
No, Danny DeVito.
Qualche somiglianza con Danny DeVito.
No, più che John Belushi è Danny DeVito, amico mio. Sì. Danny DeVito.
Però anche John Belushi.
Sì, anche no, John Belushi.
No, Blues Brothers, Blues Brothers.
Uno dei Blues Brothers. Va bene. Allora, lei ha mandato questa proposta alla Warner Bros.
Sì, però se le risponderanno. Non
credo che le risponderanno così a giorni.
Se ne faccia una ragione se non le rispondono, Comunque.
Vabbè, vabbè. Poi volevo dire, sempre sull'ironia, io vedo la vostra equipe, il signor direttore, non so perché non riesco a pronunciare il cognome della sua spalla, mi viene sempre in mente Sancho Panza.
Ma quale spalla? Di chi? Scusi.
Di chi parla? Scusi.
Di Parenzo?
Del direttore.
Del direttorissimo che sono io, cioè Parenzo.
No, io sono la spalla del direttorissimo.
Del direttorissimo, sì, come sta?
Sì, allora, Parenzo.
Lei
Parenzo,
un po' di confusione, si calmi un attimo, beva
David
un goccio
Parenzo,
d'acqua.
David Parenzo.
Sì, David Parenzo, la spalla del direttorissimo, che si chiama Giuseppe Cruciani. Siamo alla Zanzara, lei stia sereno, comunque.
E Radio 24,
Radio
24,
800 24 24 800
24. 24.
Questo è il numero che lei ha fatto, quindi stia sereno, diciamo, che va tutto molto bene.
Sì.
Dove si trova, amico mio?
Mi trovo.
Dove si trova?
Vicino via della Lungara, ma non a Regina Celi, in una scuola di tip-tap. Dove
vabbè,
sto cercando...
in una scuola di tip-tap.
La necessità di una macchina ambulanza...
No, l'ambulanza so a chi mandarla. Sentite l'altro argomento. Allora,
sì,
avrete
dica,
tutti
sì.
visto i film di come i porti si difendevano dagli U-boat tedeschi con una rete
sì.
metallica all'ingresso del porto. Allora si mette
non
in
aggravi la sua situazione.
Little Tubi, la SNAM progetti che ha messo giù nel Mediterraneo 2000 metri di tubazione di gasdotto dalla Tunisia all'Adriatico. E si mette
allora?
Giù una rete per
sì.
dare
dove, nel mare?
Alle acque territoriali.
Una rete nel mare si mette?
Sì, bravo.
Sì. Beh, è molto urgente. Dove si no, veramente dov'è?
Via della Lungara.
Via della Lungara, via della Lungara. Come lei vuole mettere una rete nel mare?
Come la riconoscono i signori col camice bianco?
Dai, una rete, lei scusi, non ho capito, una rete nel mare vuole mettere lei?
Una rete ecco metallica che... come fermavano gli U-boat tedeschi nei porti
Stia fermo lì, però.
Stia lì dov'è? Da cioè Veloce che è grave. Scusa. Una rete nel mare vuole mettere.
Con l'ossigeno, con l'ossigeno.
Arrivano. Stia lì,
l'ossigeno.
Con l'ossigeno, sì, non si preoccupi.
C'è tutto. Anche la rete c'è dentro. C'è anche la rete dell'ambulanza. Non si preoccupi.
Ce l'hanno di serie.
Diciamo,
ce l'hanno di serie. La
rete nel mare, dai.
Su, Luigi, come si fa?
E come si fa? Si fa così per allungarsi la vita.
No, dico l'ossigeno, no, sì, d'accordo, l'ossigeno per allungare la vita
la
sicuramente.
Nel mare, diciamo.
Però sia tranquillo che adesso si avvicinano un paio di signori in camice bianco. Quando
quattro
si avvicinano sempre. E chiedono lei signor Luigi da Roma, lei dica sì,
sì.
senza dare escandescenze con perché poi quei signori altrimenti potrebbero utilizzare le maniere forti.
Sì,
no, lo so, li conosco, però sentite, riflettete un attimo.
Sì.
No, ma noi stiamo riflettendo, ma non si possono mica mettere anche se uno proprio volesse pensare di mettere degli ostacoli per l'arrivo delle navi, come si fa poi a distinguere tra
no,
le navi?
Soprattutto quando uno naviga, come si dice?
Quando
uno
naviga,
c'è
quelli
succede?
Che non sono barconi, sono la maggioranza di natanti
esatto.
o di navi, eccetera. Che fanno?
Succede?
Cioè, si abbassano le reti. È complicata questa cosa qui nel Mediterraneo, anche perché credo che non so, la spesa sarebbe.
È ingente
perché è un po' complicato, Luigi. Sta sentendo accanto a lei delle ambulanze, delle sirene?
No, niente, sono andati da un'altra
niente.
Parte.
No,
adesso la trovano, vedrà.
A Roma c'è traffico, a quest'ora
sono... cambiato strada.
No, guardi.
Lei stia fermo comunque.
Lei ci dica il numero
al mittente. Ho detto tornate
sì.
dal mittente.
No, scusi un attimo, il civico di Via della Lungara qual è?
62
Ecco, 62.
Stia là.
Allora, signori dell'ambulanza che siete partiti, noi abbiamo delle ambulanze a disposizione, ormai ce l'ha messa a disposizione, per carità, il servizio, il 118, e diamo, alcune volte diamo un indirizzo preciso. Via della Lungara 62, il signor Luigi da Roma è lì ad aspettarvi, non vi preoccupate, non succede nulla di strano. Va bene, signor Luigi.
Grazie.
Poi ci faccia sapere sì, com'è finita con quei signori.
Stia sereno, eh?
Stia sereno, tranquillo.
No, io voglio che mi mettete in contatto con il signor Cilipotti, che gli faccio un contratto da 1 milione di euro all'anno a film.
Sì, per la cosa.
Ah, per Danny DeVito, va bene.
Per Danny DeVito, va bene.
Per i Blues Brothers.
Per i Blues Brothers, va bene. Grazie, grazie. Fabrizio da Napoli, buonasera. Grazie a lei, Luigi. Non c'è.
Pronto?
Fabrizio, dica.
Buonasera, Cruciani, buonasera. Grande Cruciani per le perle che ci regala ogni sera sui responsabili. Guardi, io le volevo dire una cosa sull'ennesimo scempio di oggi alla Camera, però gliela voglio risparmiare perché in fondo l'avrà detta già tanta altra gente prima di me. Mi ha stuzzicato quello che avete detto prima con Salvini, il discorso sul calcio. Intanto io le faccio le condoglianze, di io non sono tifoso del Napoli, anzi le sono vicinissimo perché ieri è stata una truffa contro la sua Lazio, quindi io sono tifoso della squadra meno potente d'Italia, cioè il Genoa, mi scusi per
sono
la
uno dei pochi sono uno dei pochi che sostiene che non si è trattato di una truffa. Beh, insomma,
ma io ritengo che ieri Cavani
sia atipico, comunque.
Ritengo che ieri abbia sbagliato sport Cavani, doveva andarsi ai tuffi, però non volevo parlare.
Vabbè, ma lasciamo perdere il calcio che non è il tema.
No, guardi, io purtroppo
di cui si parla
volevo parlare proprio
poi
di questo, ma non della partita, però io volevo fare una domanda.
Di che cosa?
La stessa domanda se l'è posta anche la procura di Padova nel 2010, non so ancora poi come è andata a finire, però com'è possibile che una squadra che ha un organico abbastanza risicato, giocano sempre gli stessi sui campi più freddi d'Europa?
Ma chi? Napoli?
Non hanno mai né infortuni e poi corrono sempre più di tutti gli avversari, ancora ora in che siamo in primavera. Ora,
guardi Fabrizio, davvero, scusi un attimo Fabrizio, abbia pazienza, io perché risponderei volentieri, ma io credo che l'argomento tecnico sul perché quello fa quello, perché quelli corrono, quegli altri corrono, non interessi gli ascoltatori della Zanzara, per cui mi faccia un'altra domanda, anche perché leggo da qui che lei si voleva, in realtà si è presentato e voleva parlare di un altro argomento, poi per carità si può parlare.
Chiedo scusa.
No, ma non c'è bisogno di chiedere scusa, però passiamo alla notizia. Passiamo alle notizie di oggi o a quello che vuoi.
Ma guardi, io penso che quello che ha fatto oggi il Parlamento sia particolarmente grave, ma sa perché? Perché mentre prima le cosiddette leggi ad personam almeno avevano una copertura, no, che potevano in qualche modo significare che adesso da un po' di tempo si sta cominciando a votare cose sempre più spudoratamente e dichiaratamente, appunto, ad personam senza possibilità, e non ci provano neanche più a coprirle. Io proporrei, visto che proprio non si può fare come propose Cacciari tempo fa, una legge ad hoc per salvare Berlusconi dai processi e andare avanti con la politica in questo paese, l'amnistia, una bella amnistia che si doveva fare già dopo l'indulto all'epoca del governo Prodi e che non è stata mai fatta, avrebbe risolto tutti i problemi, perché di fatto
che c'entra l'amnistia,
ma l'amnistia
però
vale per chi è stato condannato, amico mio, eh?
Beh, però
non capisco in che modo può servire a Berlusconi l'amnistia, scusi.
No, gli sarebbe potuto servire all'epoca perché avrebbe anche sgomberato, come si può dire, i tavoli dei magistrati da quei processi che poi sarebbero di fatto andati a cadere, perché gli sarebbe con l'indulto prescritta, cancellata la pena, con l'amnistia gli sarebbe cancellato un po' tutto, però vabbè, non voglio andare a dire lì. Però ripeto, quello che non mi piace è questo discorso di proprietà proprio delle istituzioni, secondo cui anche il discorso del baratto che ha fatto prima Salvini, gioco di squadra, le partite più importanti, il federalismo, quella di oggi non è la partita meno importante, cioè lui non è un'altra squadra, lui è...
ma secondo Salvini è una partita che alla Lega non interessa e che per disciplina di coalizione hanno votato lo stesso, cioè il ragionamento è molto semplice, poi uno può criticare, cioè alla Lega non gliene frega niente di questa vicenda qui, non è che hanno una posizione morale o una posizione di principio, certo. E siccome a Berlusconi serve questo voto, alla Lega non interessa assolutamente nulla, anzi sono anche critici nei confronti del comportamento del Presidente del Consiglio, ne avrebbero fatto volentieri a meno di questo scandalo, come prima si evinceva dalle parole di Salvini, e detto questo, poi se Berlusconi
però
dice,
è una cosa,
votatemi questa
fare
cosa, la votano tranquillamente e credo senza nemmeno essere troppo schifati. No. 20:47, traffico, torniamo subito. Eccoci qui, ultima parte della Zanzara in diretta da Strasburgo, 800 24 00 24. E andiamo a sentire con chi eravamo prima? Eravamo No, con nessuno. Dunque, Giuseppe dalla provincia di Latina. Prego, Giuseppe.
Eccomi qua. Buonasera, Cruciani. Complimenti per la trasmissione. Complimenti anche a Prenzo, anche se non condivido in pieno le sue idee. Faccio un saluto.
Neanch'io le mie.
Faccio un saluto all'europarlamentare leghista.
Non c'è più
anche perché lì però... sta vincendo 1-0, quindi mi dispiace per lui che ti faccia
bene così. Dunque lui l'Inter dunque vince 1-0 dopo pochi istanti.
Forza Inter.
Sì, un gol strepitoso che non mi avete fatto vedere perché mi avete chiamato al telefono. Comunque, ma non fa niente, va bene così. Io volevo commentare l'intervento di La Malfa che oggi ha fatto in Parlamento. E volevo dire semplicemente l'intervento di La Malfa. Noi abbiamo con un referendum eliminato l'immunità parlamentare, almeno così. Questo, l'immunità parlamentare era stata fatta per evitare proprio che un parlamentare, un deputato, un presidente del Consiglio, qualsiasi ministro fosse inquisito nel corso delle sue attività, proprio per evitare ripercussioni da parte degli avversari politici, o sbaglio? Questo volevo sapere che cosa voi ne pensate.
Non capisco, scusi.
Allora, noi avevamo l'immunità parlamentare che è stata eliminata con un referendum.
Sì, sì. No, non è stata eliminata con un referendum, è stata eliminata con una decisione del Parlamento, con una modifica della Costituzione.
Esatto, con la modifica della Costituzione. Però l'immunità parlamentare era stata creata per poter fare in modo che i deputati parlamentari, i presidenti del Consiglio, i ministri, tutti quanti lavorassero serenamente, senza avere problemi.
Sì, nell'esercizio delle loro funzioni.
Delle
però.
Loro funzioni, esatto. Sì, vabbè, ecco, a parte il caso adesso, sì.
Questo è un dato non da poco.
Però,
vabbè, io sono allora, a favore dell'immunità.
Non entriamo nel dettaglio, allora?
Allora, chi mi dice che qualsiasi persona che si sveglia la mattina fa in modo di denunciare un parlamentare e questo sia costretto a difendersi?
Ma guardi che lei parla con me, con una persona che è favorevole alla reintroduzione dell'immunità parlamentare.
Esatto,
per quello che mi riguarda.
Quindi è pur vero che adesso magari il Parlamento...
Anch'io, ma solo per certi reati.
La sento male comunque, stavo dicendo, è pur vero che adesso il Parlamento si debba riunire per risolvere i problemi di Berlusconi, però è pur vero che Berlusconi i problemi li hanno creati i magistrati, o almeno una parte di magistrati.
Anche lui da solo, qualche parte.
Anche lui da solo, sì, senz'altro. Senza
va bene, grazie, dobbiamo andare più veloci però. Giuseppe da Bologna, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Pronto?
La sento, dica.
Certamente, buonasera a lei, solo una precisazione a un signore che le ha telefonato per gli sbarchi, dove chi è favorevole dovrebbe prendere a casa qualcuno, l'idea penso un po' ironico, come per dire che nessuno poi di queste persone le prende a casa. Allora la controproposta era quella di dire di quelli che sono favorevoli a rimandarli se diciamo vadano loro in mare a rimandarli indietro per sentire cosa dicono.
Ma cosa dicono chi?
Cosa dicono? Cosa?
Ho capito.
Scusi.
Pronto?
Giuseppe, pronto? Si vuole spiegare meglio?
Diciamo, quel signore che ha telefonato prima, in cui
sì, che ha detto che chi è favorevole all'accoglienza dovrebbe prendersi un immigrato a casa, allora?
Allora diciamo quei signori lì, quelli che sono contrari alle persone che non le vogliono, se andrebbero loro a rimandarli indietro con le barche in mezzo al mare, per dire che diciamo difficilmente qualcuno prenderà a casa della gente, ma non so.
No, infatti era una stupidaggine, abbiamo sottolineato la stupidaggine. Fortunato dalla provincia di Caserta, avanti, due minuti, su.
Pronto,
Fortunato.
Pronto?
Sì, dica.
Pronto, cercherò di essere veloce per dire qualcosa in più. Primo punto, sull'immigrazione. È ovvio, assolutamente ovvio, che noi non possiamo accogliere tutti indistintamente. Pronto, mi sente?
La sento, dica.
Quindi non possiamo accogliere tutti indistintamente, quindi vanno rimpatriati. Vorrei fare soltanto un'osservazione. Secondo il mio modo di vedere, secondo il mio punto di vista, e questo lo vorrei dire all'europarlamentare Salvini, molti di questi ragazzi che arrivano, però, questo lo dobbiamo dire, sono giovani che forse hanno anche un diploma, una laurea, e molto probabilmente sono anche molto più meritevoli, per esempio del Trota, che sta nel Consiglio regionale, che prende 20.000 euro al mese senza fare un cavolo, ed è stato bocciato un 4 anni.
Anche questo paragone mi sembra come è sbagliato magari parlare in un certo modo delle persone che arrivano qui, è anche sbagliato fare il paragone tra il trota Renzo Bossi e i tunisini, cioè, che arrivano
storie diverse
alla Tunisia. Non vedo quale possa essere.
Renzo Bossi ha avuto la fortuna anche di nascere in una famiglia in cui si è sempre parlato di politica, quindi...
Fabio dalla provincia di Forlì, veloce, Fabio.
Sì, buonasera, la prima cosa sulla Malfa. La Malfa era dirigente del Partito Repubblicano nell'89, quando il Parlamento, nella sua interezza, salvo qualche deputato, votò la maxi amnistia, depenalizzazione, sanatoria, come il diavolo si chiamava, sulla finanziamento pubblico, il finanziamento irregolare dei partiti. Lì fu l'intera classe dirigente che si votò, si salvò, diciamo così, la sedia con una legge ad personas, perché erano tante. Quindi la Malfa.
No, era per salvare i partiti, non diciamo sciocchezze, è diverso.
No, la Malfa,
era per salvare i partiti.
La Malfa era un dirigente del partito, e il papà di la Malfa fece un punto d'orgoglio di avere i finanziamenti dai partiti. Adesso qui si parla, esatto, di cose diverse, è vero, ma anche quella era irregolare allora, era illecita quella cosa. Loro si sono salvati.
Ma questo, questo cosa c'entra con quello che ha detto la Malfa oggi?
La Malfa ha detto una cosa, oggi ha detto che non ha mai visto una cassa dirigente che utilizza le leggi personali, le leggi del Parlamento per salvarci dalle indagini penali. Allora fece la stessa cosa, la Malfa non ha titolo per parlare, secondo me. La seconda cosa che vuoi dire, corta, che questa,
sono i partiti,
tutti hanno titolo per parlare, poi si possono trovare contraddizioni, si possono giudicare le cose che vengono dette, ma non è che non ha titoli per parlare, non esageriamo. La musica ci invita alla conclusione.
Ci ricorda che domani saremo di nuovo qui insieme,
18:30, Giuseppe Cruciani. 18:30 da Strasburgo, ciao.
Sicuro, ciao. Ciao.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.